Secondo libro di Samuele.
Dopo la vittoria sugli Amaleciti, Davide tornò a Ziklag e vi passò 2 giorni. Nel frattempo il re Saul era morto. Il terzo giorno arrivò dall'accampamento di Saul un uomo. Aveva i vestiti strappati e la testa coperta di polvere in segno di lutto. Quando fu davanti a Davide, si inchinò fino a terra per rendergli omaggio.
«Da dove vieni?» chiese Davide.
«Sono fuggito dall'accampamento di Israele».
«Com'è andata?» continuò Davide. «Dammi notizie».
«Durante la battaglia», rispose, «l'esercito è stato messo in fuga. Molti soldati sono morti. Anche Saul e suo figlio Jonathan sono morti».
«Come fai a sapere che Saul e Jonathan sono morti?» chiese Davide al giovane che aveva portato la notizia.
«Mi trovavo per caso sul monte Gelboe», riprese il giovane, «quando vidi Saul chinato sulla sua lancia. I carri e i cavalieri nemici stavano per circondarlo. Saul si voltò, mi vide e mi chiamò». «Agli ordini», risposi. «Chi sei?» mi domandò. «Sono un soldato amalecita». «Buttati su di me», mi ordinò, «e fammi morire. Ormai sono finito, anche se respiro ancora». Allora mi sono buttato su di lui e gli ho dato il colpo di grazia, perché avevo capito che, ridotto così, non sarebbe sopravvissuto. Ho preso la corona che portava sul capo e il suo bracciale e li ho portati a te, mio signore.
Davide si strappò i vestiti e lo stesso fecero i suoi uomini. Fino al tramonto essi celebrarono il lutto. Non presero cibo e piansero la morte di Saul e di suo figlio Jonathan, la sconfitta del popolo del Signore e gli israeliti morti in battaglia. Poi Davide disse al giovane che gli aveva portato la notizia: «Tu chi sei?»
«Il figlio di una amalecita che risiede tra voi», rispose.
«E tu hai osato colpire a morte il re consacrato dal Signore?» replicò Davide. Chiamò quindi uno dei suoi servi e gli ordinò: «Vieni qui e uccidi quest'uomo». E alla amalecita disse: «Sei tu la causa della tua morte. Hai pronunziato la tua condanna quando hai dichiarato di aver ucciso il re consacrato dal Signore».
Il servo colpì la amalecita e l'uccise. Poi, dopo la morte di Saul e di Jonathan, Davide compose un canto funebre e ordinò che fosse fatto conoscere tra la gente del territorio di Giuda. Si intitola «Il canto dell'arco» ed è contenuto nel libro del Giusto.
«I tuoi uomini più forti, o Israele, giacciono trafitti sulle tue colline. Perché sono morti gli eroi? Non portate questa notizia agli abitanti di Gat. Non date l'annunzio nelle strade di Ascalon. Non devono far festa le ragazze filistee, non devono esultare le donne di quella gente senza Dio. Colline di Gelboe, rugiada, pioggia e acqua di sorgente, non bagnino più la vostra terra, perché là rimasero abbandonati gli scudi degli eroi. Nessuno più ripulì con olio lo scudo di Saul. L'arco di Jonathan spargeva il sangue dei nemici, trafiggeva le carni di eroi. La spada di Saul mai cessava di colpire. Saul e Jonathan, cari e amati, uniti nella vita, uniti nella morte, veloci come aquile, forti come leoni. Ragazze di Israele, piangete il re Saul. Egli vi dava vestiti di porpora, vi rivestiva d'oro e di gioielli. Perché sono caduti gli eroi nel furore della battaglia? Jonathan è morto e giace sulla collina. Tu eri carissimo per me, Jonathan, come un fratello. Per me il tuo amore era dolce più che l'amore di donna. Grande dolore hai lasciato in me. Perché sono morti gli eroi? Perché sono a terra le loro armature?»
Dopo questi fatti, Davide invocò il Signore e gli domandò:
Devo andare in qualche città del territorio di Giuda?
Sì, rispose il Signore.
In quale città?
A Hebron. Davide andò a Hebron e portò con sé le sue due mogli, Achinoam, proveniente da Israel, e Abigail, che era stata prima la moglie di Nabal, proveniente da Camel. Portò con sé anche i suoi uomini con le loro famiglie, ed essi si fermarono nei villaggi vicino a Hebron. Gli uomini della tribù di Giuda vennero a Hebron e consacrarono Davide, loro re. Davide fu informato che gli abitanti di Jabes di Galaad avevano dato sepoltura a Saul. Allora mandò alcuni messaggeri a dire loro:
«Il Signore vi benedica per la fedeltà che avete dimostrato verso Saul, il vostro re, dandogli sepoltura. Il Signore mantenga la sua bontà e la sua fedeltà verso di voi. Da parte mia, mi impegno a trattarvi bene per quel che avete fatto a Saul. Riprendete dunque coraggio e dimostratevi uomini di valore. Il vostro Signore, Saul, è morto. Ora il popolo di Giuda ha consacrato me come suo re».
Il comandante dell'esercito di Saul, Abner, figlio di Ner, prese con sé Isbaal, figlio di Saul, e lo condusse a Macanaim, di là dal Giordano. Là egli lo fece re dei territori di Galaad, Aser, Israel, Efraim e Beniamino, in breve di tutto Israele.
Isbaal aveva 40 anni quando fu fatto re e regnò su Israele per 2 anni. Però il territorio di Giuda rimase sotto Davide. Egli regnò a Hebron sul popolo di Giuda per 7 anni e mezzo. Le truppe di Isbaal, figlio di Saul, guidate da Abner, figlio di Ner, lasciarono Macanaim e andarono a Gabaon.
Allora anche le truppe di Davide, guidate da Joab, figlio di Zeruia, si misero in marcia. I due eserciti si incontrarono alla grande cisterna di Gabaon e si fermarono sui lati opposti. Abner propose a Joab: «Facciamo combattere davanti a noi soltanto 2 gruppi dei nostri giovani». Joab accettò. Si fecero avanti 24 soldati, 12 della tribù di Beniamino per Isbaal, figlio di Saul, e 12 della truppa di Davide.
Ognuno di loro afferrò il suo avversario per la testa e si conficcarono l'un l'altro la spada nel fianco. Così morirono tutti insieme. Da allora quel luogo presso Gabaon fu chiamato il campo delle spade. Poi ci fu una durissima battaglia per l'intero giorno. Abner e i suoi soldati furono sconfitti dalle truppe di Davide. Alla battaglia parteciparono tutti e 3 i figli di Zeruia, Joab, Abisai e Asael.
Quest'ultimo era più veloce di una gazzella selvatica. Si mise a inseguire Abner e corse senza sosta dietro di lui. A un certo punto Abner si voltò e gli disse: «Tu sei Asael?» «Sì», rispose. «Cambia direzione», gli disse Abner. «Segui qualche soldato, così potrai impadronirti della sua armatura». Ma Asael non smise di inseguire Abner. Abner si voltò ancora per dirgli: «Smetti di inseguire me! Vuoi che ti uccida? Poi dovrò rompere i rapporti con tuo fratello Joab».
Ma Asael non lo ascoltò. Allora Abner, con un colpo di lancia all'indietro, lo colpì nel ventre. La lancia gli uscì dalla schiena. Asael cadde a terra e morì. Tutti gli altri inseguitori si fermarono là dove Asael giaceva a terra, ma Joab e Abisai continuarono a inseguire Abner.
Al tramonto essi giunsero alla collina di Amma, di fronte a Giach, sulla strada del deserto di Gabaon. Là gli uomini della tribù di Beniamino si schierarono in gruppo compatto per difendere Abner e occuparono la sommità di un colle. Abner chiamò Joab e gli gridò: «Continueremo senza fine a uccidere? Non sai che questa lotta avrà una triste conclusione? Non sarebbe ora che tu ordinassi ai tuoi uomini di cessare l'inseguimento dei loro fratelli?»
Joab rispose: «Com'è vero che Dio vive, se non dicevi queste parole, i miei uomini avrebbero continuato a inseguire i loro fratelli fino all'alba.» Poi Joab suonò la tromba. Il suo esercito si fermò e smise l'inseguimento e la battaglia. Abner e i suoi uomini marciarono tutta la notte attraverso il deserto, passarono il Giordano, attraversarono tutta la zona del Bitron e giunsero a Macanaim.
Di ritorno dall'inseguimento di Abner, Joab radunò le truppe. Oltre ad Asael mancavano 19 uomini dell'esercito di Davide. Ma le truppe di Davide avevano ucciso 360 uomini appartenenti alla tribù di Beniamino e alle truppe di Abner.
Joab e i suoi uomini raccolsero il cadavere di Asael e lo seppellirono nella tomba di suo padre, a Betlemme. Poi continuarono la marcia per tutta la notte e giunsero a Hebron allo spuntar del giorno. Il contrasto tra la famiglia di Saul e quella di Davide durò molto tempo. Tuttavia Davide diventava sempre più forte, mentre gli altri si indebolivano sempre più. A Hebron Davide ebbe questi figli. Ammon, il primo, gli nacque dalla moglie Ahinoam della città di Israel. Chileab, il secondo, nacque ad Abigail, la vedova di Nabal della città di Carmel. Assalonne, il terzo, nacque da Maaha, figlia di Talmai, re di Gesur. Adonia, il quarto, nacque da Aggit. Shefatia, il quinto, nacque ad Abital. Itream, il sesto, nacque da Egla, un'altra moglie di Davide. Questi sono i figli di Davide nati a Hebron.
Mentre continuava il contrasto tra Davide e i seguaci della famiglia di Saul, tra questi ultimi Abner diventava sempre più potente. Un giorno Isbaal accusò Abner.
«Tu sei stato con una donna già concubina di mio padre, una certa Rizpa, figlia di Aia.» Abner si offese molto e rispose a Isbaal:
«Pensi che io sia un venduto a quelli di Giuda? Sono sempre stato leale con la famiglia di tuo padre Saul, con i tuoi parenti e i suoi seguaci. Io ho fatto in modo che tu non cadessi in mano a Davide e ora mi accusi per una faccenda di donne? Che Dio mi punisca severamente se da oggi non mi darò da fare perché si realizzi quel che il Signore ha giurato a Davide, di togliere il regno della famiglia di Saul e stabilire il dominio di Davide su tutto il popolo di Giuda e su quello di Israele, da nord fino a sud, da Dan fino a Bezzabea.»
Ishbaal non seppe che cosa rispondergli, perché aveva paura di lui. Abner mandò subito messaggeri a Davide per dirgli:
«A chi andrà il dominio su tutto il territorio? Fa un patto con me e ti aiuterò a far passare dalla tua parte tutto il popolo di Israele.»
«Bene», gli mandò a dire Davide, «sono disposto ad allearmi con te, ma a una condizione. Prima di venire a incontrarmi, fa tornare da me mia moglie Mical, figlia di Saul, altrimenti non farti vedere.» Intanto Davide mandò messaggeri a dire a Ishbaal, figlio di Saul: «Restituiscimi mia moglie Mical, che ho sposato in cambio dell'uccisione di 100 filistei.» Ishbaal mandò a prendere Mical a casa del marito Paltiel, figlio di Lais. Egli l'accompagnò piangendo fino a Bakurim.
Qui Abner ordinò a Paltiel di tornare indietro, ed egli ubbidì. Abner intanto si incontrò con i responsabili di Israele e disse loro: «Da tempo voi cercate di avere Davide come re. È il momento di agire, perché il Signore ha promesso a Davide, suo servo, che per mezzo di lui libererà Israele, suo popolo, dai Filistei e da tutti gli altri nemici».
Abner ebbe colloqui anche con la tribù di Beniamino e poi andò a Hebron per riferire a Davide stesso le decisioni dei responsabili di Israele e di Beniamino. Giunse a Hebron con 20 uomini e Davide offrì a tutti un banchetto. Abner disse a Davide:
«Sono pronto a partire e a radunare tutti gli israeliti sotto la tua sovranità. Essi faranno un patto con te e tu sarai, come desideri, re di tutto il territorio». Alla fine Davide lo congedò e lo lasciò andare in pace. Abner aveva già lasciato Davide e se n'era andato in pace quando Joab, con tutte le truppe di Davide, tornò a Hebron con un grande bottino dopo un saccheggio. Appena giunto con le truppe, Joab fu informato che Abner, figlio di Ner, era venuto dal re e che Davide lo aveva lasciato andare in pace.
Joab andò dal re e gli chiese: «Che cosa hai fatto? È venuto da te Abner e tu l'hai lasciato andare via in pace. Perché? Sai chi è Abner, figlio di Ner? Certamente egli è venuto per ingannarti, per spiare le tue mosse e scoprire quel che stai facendo». Joab lasciò Davide e mandò messaggeri a raggiungere Abner nel pozzo di Shirah. All'insaputa di Davide lo fece tornare indietro.
Quando Abner fu di nuovo a Hebron, Joab lo tirò in disparte dietro la porta della città, fingendo di volergli parlare in segreto. Lo colpì nel ventre e lo uccise per vendicare la morte di suo fratello Asael. Quando seppe l'accaduto, Davide dichiarò:
«Il Signore sa che io e i miei sudditi siamo del tutto innocenti dell'uccisione di Abner, figlio di Ner. La punizione ricada su Joab e sulla sua famiglia. Ci sia sempre qualcuno nella famiglia di Joab colpito da malattie che rendono impuri o costretto a lavori femminili o ucciso di spada o ridotto alla fame».
Joab e suo fratello Abisai si erano vendicati contro Abner perché aveva ucciso il loro fratello Asael nella battaglia di Golbaon. Davide ordinò a Joab e a tutti i suoi uomini:
«Strappatevi i vestiti, indossate vesti di sacco e fate il lutto per Abner». Anch'egli, il re, partecipò al corteo funebre dietro il corpo del defunto.
Abner fu sepolto a Hebron. Davide pianse ed espresse a voce alta il suo dolore davanti alla tomba. Anche tutto il popolo piangeva. Poi il re pronunziò questo canto funebre in onore di Abner.
«Perché sei morto, Abner? Morto senza ragione? Le tue mani non erano legate, i tuoi piedi non erano in catene. Sei morto come uno sorpreso dai briganti».
Tutto il popolo continuò ancora a piangere la morte di Abner. Alla fine, poiché era ancora giorno, tutti insistettero perché Davide mangiasse qualcosa, ma egli giurò:
«Il Signore mi punisca severamente se mangerò un pezzo di pane o qualsiasi cibo prima del tramonto». Tutta la gente notò e apprezzò il comportamento di Davide, così come sempre apprezzava ogni cosa che faceva il re.
Tutti, anche gli israeliti del nord, capirono in quel giorno che la morte di Abner, figlio di Ner, non era stata voluta dal re. Davide disse ai suoi collaboratori:
«Rendetevi conto che oggi è morto un grande capo in Israele. Sebbene io sia il re consacrato, oggi sono un debole rispetto alla durezza di questi uomini, i figli di Zeruia, ma il Signore tratterà i malvagi come si meritano».
Quando seppe che Abner era morto a Hebron, Isbaal, figlio di Saul, perse coraggio. E anche tutto Israele ebbe paura. Il figlio di Saul aveva ai suoi ordini due capi di bande armate. Essi si chiamavano Baana e Recab, ed erano figli di un certo Rummon, della località di Beerot. Facevano parte della tribù di Beniamino, come tutti quelli di Beirut, da quando si erano rifugiati a Gittaim, dove abitano anche oggi, e si erano stabiliti là come forestieri residenti.
Vi era un altro discendente di Saul, un suo nipote, figlio di Jonathan, di nome Mefibaal. Aveva tutti e due i piedi storpi da quando aveva 5 anni. La sua nutrice, infatti, lo aveva fatto cadere per la fretta di fuggire quando arrivò da Israele la notizia della morte di Saul e di Jonathan.
Un giorno i due capibanda, Baana e Recab, i figli di Rimmon da Beeroth, nell'ora più calda della giornata andarono in casa di Isbaal mentre egli riposava. Entrarono in casa con il pretesto di prendere del grano. Colpirono Isbaal al ventre e fuggirono via.
Quando erano entrati in casa, avevano trovato Isbaal sdraiato sul letto in camera sua a riposare. Dopo averlo colpito e ucciso, gli tagliarono la testa e lo portarono via. Poi si avviarono per la strada della valle del Giordano e camminarono tutta la notte. Giunsero a Hebron e portarono la testa di Isbaal al re Davide, e gli dissero:
«Ecco la testa di Isbaal, il figlio del tuo nemico Saul, che aveva attentato alla tua vita. Ora, o nostro re, il Signore ti ha dato piena vendetta su Saul e sui suoi discendenti».
Davide rispose a Rechab e a suo fratello Baana, figli di Rimmon da Beerot: «Il Signore che mi ha liberato da ogni pericolo mi è testimone. L'uomo che a Ziklag mi annunziò la morte di Saul credeva di portarmi una bella notizia. Io l'ho preso e l'ho messo a morte. Questa è stata la sua ricompensa. Adesso due delinquenti uccidono un innocente nel sonno a casa sua. Non mi resta che punirvi come assassini ed eliminarvi dalla faccia della terra».
Davide ordinò ai suoi uomini di uccidere quei due. Poi tagliarono ai cadaveri le mani e i piedi e li esposero presso la cisterna di Hebron. La testa di Isbaal, invece, fu deposta nella tomba di Abner a Hebron. Tutte le tribù di Israele si radunarono a Hebron e dichiararono a Davide: «Noi ci consideriamo tuoi fratelli di sangue. Già da parecchio tempo, quando su di voi regnava ancora Saul, guidavi tu il popolo di Israele nelle sue battaglie. Il Signore ti ha fatto la promessa che sarai tu la guida del suo popolo, il capo di Israele».
Allora Davide, alla presenza del Signore, concluse un'alleanza con tutti i responsabili di Israele che erano venuti da lui a Hebron. Essi lo consacrarono re d'Israele. Davide aveva 30 anni quando divenne re e regnò 40 anni. 7 anni e mezzo a Hebron sulla tribù di Giuda e 33 a Gerusalemme su tutte le tribù di Israele e su quella di Giuda.
Il re e i suoi uomini marciarono contro Gerusalemme e i Gebusei che abitavano quella regione. I Gebusei pensavano che Davide non avrebbe potuto prendere la loro città, e gli mandarono a dire: «Non riuscirai a entrare in città, anche zoppi e ciechi ti respingerebbero».
Invece Davide si impadronì della fortezza di Sion, che poi si chiamò Città di Davide. In quell'occasione Davide disse ai suoi uomini: «Chi vuol colpire i Gebusei raggiungerà quei ciechi e quegli zoppi che vogliono la morte di Davide attraverso il canale». Da questo episodio è venuto il detto: «Ciechi e zoppi non entreranno nella casa del Signore».
Davide si stabilì nella fortezza che chiamò Città di Davide. Tra il terrapieno, chiamato il Millò, e la sua abitazione, Davide fece nuove costruzioni tutto intorno. Egli diventava sempre più potente e il Signore Dio degli eserciti era con lui. Chiram, re della città di Tiro, mandò a Davide alcuni messaggeri con una fornitura di legname pregiato. Gli mandò anche carpentieri e tagliapietre ed essi costruirono il palazzo di Davide.
Davide capì che il Signore lo aveva confermato re di Israele e sosteneva il suo regno per amore di Israele e suo popolo. Dopo essersi trasferito da Ebron a Gerusalemme, Davide prese qui altre mogli e concubine. Queste gli diedero figli e figlie. I figli che Davide ebbe a Gerusalemme sono Shammua, Shobab, Natan, Salomone, Ibhar, Elijua, Nefeg, Yafia, Elisama, Eliada ed Elifelet.
I filistei, quando seppero che gli israeliti avevano consacrato Davide, re di Israele, organizzarono una spedizione per catturarlo. Davide ne fu informato e si spostò in un luogo fortificato. I filistei giunsero nella valle di Refaim e l'occuparono. Davide invocò il Signore e gli chiese:
«Devo attaccare i filistei? Mi darai la vittoria?» Il Signore gli diede questa risposta:
«Attaccali! Ti darò certamente la vittoria su di loro!» Davide andò a Baal Perizzim e sconfisse i filistei. In quell'occasione Davide dichiarò:
«Il Signore ha fatto uno squarcio nello schieramento nemico con la stessa forza di un'inondazione». Per questo chiamò quella località Baal Perazim, signore dello squarcio. I filistei abbandonarono sul posto alcuni loro idoli e Davide e i suoi uomini li presero. In seguito i filistei ricominciarono a invadere la valle di Refaim. Davide invocò il Signore ed ebbe questa risposta:
«Non attaccarli da questa parte, ma alle spalle, di fronte al bosco dei Gelsi. Quando sentirai un rumore simile a qualcosa che passa sulle cime dei Gelsi, sta attento. In quel momento io marcerò davanti a te per colpire l'esercito filisteo».
Davide fece come il Signore aveva ordinato. Sconfisse i filistei da Gabaa fino all'ingresso di Gezer. Davide radunò di nuovo tutti i 30.000 guerrieri di Israele. Poi, accompagnato da tutta la gente che era con lui, andò a Baala, nel territorio di Giuda, per prendere l'arca di Dio che è dedicata al nome del Signore degli eserciti che siede sui cherubini.
Presero l'arca del Signore dalla casa di Abinadab sulla collina e la caricarono su un carro nuovo guidato da Uzza e Achio, suoi figli. Achio camminava davanti all'arca. Davide e tutti gli israeliti danzavano davanti al Signore, accompagnati da strumenti musicali fatti con legno di cipresso, da cetre, arpe, tamburi, sistri e cembali.
Ma quando arrivarono presso la fattoria di Nahon, i buoi inciamparono. Uzza con la mano trattenne l'arca di Dio. Il Signore si adirò contro Uzza. Per quell'errore Dio lo colpì.
Uzza morì sul posto, presso l'arca di Dio. Davide fu sconvolto per l'intervento del Signore contro Uzza. Chiamò la località Perez Uzza, punizione di Uzza, e quel nome è rimasto fino a oggi. A causa di quell'episodio Davide ebbe paura del Signore e si chiese:
«Come potrebbe venire nella mia casa l'arca del Signore?» Perciò non la volle portare a casa sua nella città di Davide, ma la depositò in casa di un certo Obed-Edom, originario della città di Gat. Così l'arca del Signore rimase per 3 mesi nella casa di Obed-Edom.
Il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua famiglia. Il re Davide fu informato che il Signore aveva benedetto la casa di Obed-Edom e tutti i suoi beni a causa dell'arca di Dio. Allora trasportò con gioia l'arca dalla casa di Obed-Edom alla città di Davide.
Quando i portatori dell'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, Davide offrì in sacrificio un bue e un vitello ingrassato. Davide portava l'efod sacerdotale di lino e danzava con entusiasmo davanti al Signore. Insieme con tutti gli israeliti, egli trasportò l'arca del Signore tra grida di gioia e suoni di trombe.
Quando l'arca del Signore giunse alla città di Davide, Milca, figlia di Saul, si affacciò alla finestra. Vide il re Davide che, secondo il rito, saltava e danzava davanti al Signore, e in cuor suo lo disprezzò. Alla fine l'arca del Signore fu collocata al suo posto, al centro della tenda che Davide aveva fatto preparare, ed egli offrì al Signore vari sacrifici. Terminati i sacrifici, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti, distribuì viveri a tutto l'esercito e alla moltitudine degli israeliti, uomini e donne, diede a ciascuno una focaccia di pane, una porzione di carne e una di uva secca. Poi ognuno ritornò a casa sua.
Anche Davide si avviò per salutare la sua famiglia. Gli venne incontro Michal, figlia di Saul, e disse: «Bella figura ha fatto oggi il re di Israele. Si è fatto vedere mezzo svestito anche dalle serve dei suoi dipendenti, come avrebbe fatto un uomo da nulla». Davide le rispose: «Io ho fatto festa in onore del Signore che ha scelto me come capo di Israele, suo popolo, al posto di tuo padre o di un suo discendente. In onore del Signore lo farò ancora. Anzi, personalmente mi umilierò e mi abbasserò ancora di più. Ma le serve di cui tu parli sapranno mostrarmi rispetto».
Milca, figlio di Saul, non ebbe figli fino alla morte. Il re Davide andò ad abitare nel suo palazzo. Il Signore gli dava tranquillità da tutti i suoi nemici. Un giorno egli chiamò il profeta Natan e gli disse:
«Come vedi, io abito in un bel palazzo costruito con legname pregiato, mentre l'arca di Dio è custodita in una semplice tenda». Natan rispose al re:
«Fa pure come hai progettato, perché il Signore ti approva». Ma quella stessa notte il Signore disse a Natan: «Devi andare a parlare al mio servo Davide. Gli dirai che la parola del Signore è questa: non sarai tu a costruirmi una casa dove io abiterò. Da quando ho liberato gli israeliti dall'Egitto fino a oggi, io non ho mai abitato in un tempio, ma li ho accompagnati avendo come abitazione una tenda. Ho fatto insieme con gli israeliti molto cammino e ho affidato a molti capi il compito di guidare Israele, mio popolo. Non ho mai chiesto a nessuno di loro, neppure una volta, perché non mi costruivano un tempio con legno pregiato». Il Signore disse ancora a Natan: «Devi dire al mio servo Davide che io, il Signore dell'universo, gli mando questo messaggio. Tu eri un pastore e seguivi il gregge. Io ti ho preso di là per farti diventare capo di Israele, mio popolo. Sono stato al tuo fianco in ogni tua impresa. Ho distrutto tutti i nemici che incontravi e ora ti farò diventare molto famoso come gli uomini più importanti della terra. Voglio fissare per il mio popolo Israele un luogo dove possa stabilirsi e abitare senza più paura di nessuno. Non sarà più oppresso da gente malvagia, come avveniva un tempo. Anche quando avevo messo i giudici a capo di Israele, mio popolo, ora invece ti ho dato tranquillità da tutti i tuoi nemici, e io, il Signore, ti annunzio che sarò io a costruire a te una casa, quando, al termine della tua vecchiaia, morirai e sarai sepolto con i tuoi padri, io metterò al tuo posto uno dei tuoi figli nato da te e fortificherò il suo regno. Sarà lui a costruire una casa per me e io gli assicurerò per sempre una dinastia. Lui sarà un figlio per me e io sarò suo padre. Se peccherà, lo castigherò con mezzi umani, come un padre castiga il figlio. Ma non gli toglierò mai il mio appoggio, come invece ho fatto con Saul, che ho respinto per far posto a te. La tua famiglia e il tuo regno saranno stabili per sempre dopo di te, e la tua dinastia non finirà mai.
Natan riferì a Davide tutto quel che Dio gli aveva fatto conoscere in questa visione. Davide andò nella tenda alla presenza del Signore e pronunziò questa preghiera. «O Signore Dio, Tu mi hai fatto arrivare a una meta che né io né la mia famiglia potevamo pensare. Ma per Te tutto questo è ancora poco, o Signore Dio». Ora mi hai fatto una promessa per il lontano avvenire della mia famiglia e l'hai manifestata a un semplice uomo, o Signore Dio. Non so quali altre cose potrei dirti, o Signore Dio. Tu mi conosci, sono il tuo servo. Tu, infatti, hai voluto fare grandi cose per fedeltà alla tua parola e me le hai rivelate. Quanto sei grande, Signore Dio! Mai abbiamo sentito parlare di un Dio come te. All'infuori di te non c'è nessun altro Dio. Non c'è sulla terra nessun altro popolo come il tuo. Tu sei andato a liberare soltanto Israele per farne il tuo popolo e dargli il tuo nome. Hai fatto in suo favore cose grandi e terribili. Dopo averlo liberato dagli egiziani e dalle loro divinità, hai scacciato le nazioni che ostacolavano il suo cammino. Hai fatto di Israele il tuo popolo per sempre e sei diventato, o Signore, il loro Dio. Ora, Signore Dio, realizza quel che hai detto. Mantieni per sempre questa promessa che riguarda me, tuo servo, e la mia dinastia. Così la tua gloria sarà grande per sempre. Tutti diranno, il Signore dell'universo è veramente il Dio di Israele. Così la dinastia di Davide, tuo servo, rimarrà stabile per sempre. Tu stesso, Signore dell'universo e Dio di Israele, mi hai fatto conoscere il proposito di darmi una dinastia. Per questo io, tuo servo, ho avuto il coraggio di farti questa preghiera. Tu sei Dio, o Signore. Tu mi hai fatto questa grande promessa e la tua parola è degna di fede. Benedici la mia dinastia perché duri per sempre davanti a te. Tu l'hai promesso, o Signore. La mia dinastia sarà per sempre benedetta da te.
Dopo questi fatti, Davide sconfisse i Filistei, li umiliò e li privò del dominio sulla regione. Vinse anche i Moabiti, fece stendere i prigionieri per terra e ne uccise 2 su 3. Obbligò tutti gli abitanti di Moab a pagare tributi. Davide sconfisse anche Hadad-Ezer, figlio di Recob, re di Zobà, che si era mosso per estendere il suo dominio verso il fiume Eufrate. Davide fece prigionieri 1700 cavalieri e 20.000 soldati di fanteria. tenne i cavalli per 100 carri, fece tagliare i garretti agli altri.
Gli aramei di Damasco vennero in aiuto di Adad Ezer, re di Zopà, ma Davide li sconfisse e uccise 22.000 uomini. Davide assoggettò il regno arameo di Damasco, vi mise guarnigioni militari e lo obbligò a pagare tributi. In tutte queste guerre il Signore fece vincere Davide. Davide si impadronì degli scudi d'oro degli uomini di Adad Ezer e li trasportò a Gerusalemme. Dalle città di Betach e Berotai, che appartenevano ad Adad Ezer, il re Davide portò via una gran quantità di bronzo.
Il re di Kamat, Tou, che era sempre stato in lotta con Adad Ezer, venne a sapere che Davide l'aveva sconfitto. Allora mandò suo figlio Joram a far visita al re Davide e a congratularsi con lui per la vittoria su Adad Ezer. E gli regalò molti oggetti d'oro, d'argento e di bronzo. Davide riservò per il culto del Signore tutto questo oro e argento, insieme con quello che aveva preso ad altri popoli da lui sconfitti, agli Edomiti, ai Moabiti, agli Ammoniti, ai Filistei e agli Amaleciti. Lo stesso fece del bottino preso ad Adezer, figlio di Recob, re di Zobà.
Davide si acquistò grande fama quando, di ritorno dalla spedizione contro gli aramei, sconfisse nella valle del Sale 18.000 edomiti. Davide mise guarnigioni militari in tutto il territorio degli edomiti e lo sottomise al suo dominio. In tutte queste guerre il Signore fece vincere Davide. Davide regnò su tutti gli israeliti e assicurò l'amministrazione della giustizia nei confronti di tutto il popolo.
Joab, figlio di Zeruia, era il comandante in capo dell'esercito. Giosafat, figlio di Echilud, era archivista. Zadok, figlio di Achitub, e Achimelech, figlio di Ebiatar, erano sacerdoti. Il segretario era Seraia. Benaia, figlio di Joaida, comandava la guardia del corpo, i Cretei e i Peletei. I figli di Davide erano sacerdoti. Un giorno Davide domandò:
«È rimasto in vita ancora qualcuno della famiglia di Saul? Vorrei mostrargli la mia amicizia in ricordo di Jonata». Fu chiamato allora un certo Ziba, che era alle dipendenze della famiglia di Saul. Il re gli chiese: «Tu sei Ziba?»
«Sì, mio signore», rispose.
«C'è ancora qualcuno della famiglia di Saul?» chiese il re. «Vorrei mostrargli la mia amicizia, come ho promesso a Dio».
«C'è un figlio di Jonata», rispose Ziba al re, «con tutte e due i piedi storpi».
«Dove abita?» continuò il re.
«Sta in casa di Machir, figlio di Amniel, a Lodebar», rispose Ziba. Il re lo mandò a prendere dalla casa di Machir, figlio di Amniel, a Lodebar. Il figlio di Jonata e nipote di Saul si chiamava Mefibaal. Egli venne dal re Davide e si inchinò profondamente davanti a lui.
«Mefibaal!» lo salutò il re.
«Ai tuoi ordini», rispose.
«Non aver timore», continuò Davide. «Voglio mostrarti la mia amicizia per amore di Jonata, tuo padre. Voglio restituirti le terre che appartenevano a tuo nonno Saul e invitarti d'ora in poi alla mia mensa».
«Grazie, mio signore. Tu ti preoccupi di un povero disgraziato come me», rispose Mefibaal, inchinandosi fino a terra. Davide chiamò allora Ziba, servo di Saul, e gli disse:
«Ho donato a questo nipote di Saul tutto quel che apparteneva a Saul e alla sua famiglia. Tu con i tuoi figli e i tuoi servi coltiverai i terreni che appartenevano a Saul e i raccolti serviranno a mantenere i dipendenti del tuo padrone. Mefibaal invece sarà sempre mantenuto alla mia tavola.
Zibal aveva 15 figli e 20 servi. Egli rispose al re: «Farò come hai ordinato, mio signore». Così Mefibaal fu ospite del re come uno dei suoi figli. Mefibaal aveva un bambino di nome Micà. Tutti quelli che erano alle dipendenze di Ziba ora erano al servizio di Mefibaal. Egli abitò a Gerusalemme e mangiava alla tavola del re. Aveva tutte e due i piedi storpi.
Quando morì Nahas, re degli Ammoniti, divenne re suo figlio Canun. Davide decise di stabilire con Canun le stesse relazioni di amicizia che aveva avuto con il padre. Perciò mandò alcuni funzionari a portare le sue condoglianze a Canun per la morte del padre. I messaggeri di Davide arrivarono nel territorio degli Ammoniti.
Ma i principi degli Ammoniti dissero al re Canun: «Credi davvero che a Davide importi tanto la memoria di tuo padre da mandarti una delegazione per le condoglianze? Non ti rendi conto che ha mandato questa gente per spiare la città, mettere confusione e raccogliere informazioni?»
Allora Canun fece arrestare i messaggeri di Davide, fece tagliare metà barba a tutti e strappare le tuniche fino a scoprire le natiche e li rimandò indietro. Essi si vergognavano di farsi vedere in quello stato.
Il re Davide, informato del fatto, mandò a dire di fermarsi a Gerico fino a che le loro barbe non fossero ricresciute. Canum e gli Ammoniti capirono che ormai si erano inimicati Davide. Si procurarono a pagamento 20.000 soldati dagli Aramei di Bet Rekob e di Zobah, 1.000 dal re di Maaca e 12.000 da Tob.
Davide, informato di tutto, mandò al suo posto le sue truppe scelte comandate da Joab. Gli Ammoniti si disposero in ordine di battaglia davanti alla porta della loro capitale, mentre gli Aramei di Zobah e di Rekob e gli uomini di Tob e di Maaca si erano schierati nella campagna. Joab si rese conto che doveva combattere su due fronti. Allora prese con sé i migliori soldati israeliti e si schierò di fronte agli Aramei. Diede il comando del resto dell'esercito a suo fratello Abishai e lo mandò contro gli Ammoniti. Gli disse:
«Se tu vedi che gli Aramei sono più forti di me, vieni in mio aiuto. Lo stesso farò io se tu ti troverai in difficoltà con gli Ammoniti. Sii forte, combattiamo tutti con coraggio per il nostro popolo e per la città del nostro Dio, e il Signore compia la sua volontà». Joab con i suoi uomini andò contro gli Aramei, i quali si diedero alla fuga. Vedendo fuggire gli Aramei, scapparono anche gli Ammoniti davanti a Abisai e si rifugiarono dentro la città. A questo punto Joab sospese l'attacco e ritornò a Gerusalemme.
Quando si videro battuti dagli Israeliti, gli Aramei riunirono tutte le loro forze. Ad Ad-Ezer fecero venire altre truppe dagli Aramei, abitanti al di là del fiume Eufrate. Erano comandate da Shobach, capo dell'esercito di Adad-Ezer, e giunsero a Helam. Quando Davide lo venne a sapere, radunò tutto l'esercito di Israele, attraversò il Giordano e giunse a Helam. Gli Aramei si schierarono contro Davide e l'attaccarono. Ma Davide e gli israeliti li misero in fuga e uccisero 700 combattenti sui carri e 40.000 cavalieri.
Fu ucciso anche il comandante Shobach. Tutti i re alleati di Hadad-Ezer si resero conto della vittoria degli israeliti, chiesero la pace e si sottomisero. Da allora gli Aramei non osarono più andare in aiuto degli Ammoniti. L'anno dopo, nella stagione primaverile, quando i re iniziano le azioni di guerra, Davide mandò le sue guardie e tutti i soldati al comando di Joab a devastare il territorio degli Ammoniti. Essi cominciarono l'assedio della città di Rabbà, mentre Davide rimase a Gerusalemme.
Un pomeriggio, dopo aver riposato, Davide andò a passeggiare sul terrazzo della reggia. Di lassù vide una donna che faceva il bagno. Era bellissima. Davide mandò a chiedere chi fosse e seppe che era Bezzabea, figlia di Eliam, moglie di Uria Littita. Davide la mandò a prendere. Ebbe rapporti con lei e poi Bezzabea tornò a casa sua. Essa aveva appena terminato i suoi riti di purificazione. Quando si accorse di essere incinta, lo mandò a dire a Davide. Allora Davide mandò a Joab l'ordine di far venire da lui a Gerusalemme Uria Littita.
Joab ubbidì e Uria venne. Davide gli chiese se Joab e l'esercito stavano bene e come andava la battaglia. Poi aggiunse:
«Ora va a casa tua e goditi un po' di riposo».
Uria uscì dalla reggia e Davide gli fece portare un regalo. Ma Uria si fermò a dormire davanti alla porta della reggia, accanto agli uomini della guardia, e non andò a casa sua.
Davide ne fu informato e chiese a Uria: «Hai fatto un lungo viaggio, perché non vai a casa tua?»
«In questi giorni», rispose Uria a Davide, «gli uomini di Israele e di Giuda e il mio comandante Joab dormono sotto la tenda. Le truppe della tua guardia e anche l'arca stanno in aperta campagna. Come potrei andare a casa mia, pranzare e dormire con mia moglie? Per la tua vita ti giuro che non farò mai una cosa simile».
«Bene», rispose Davide, «per oggi rimani a Gerusalemme. Domani ti rimanderò al campo». Uria rimase a Gerusalemme. Il giorno dopo Davide lo invitò a pranzo, lo fece bere e ubriacare. La sera Uria andò a dormire sul suo giaciglio accanto agli uomini della guardia. Non entrò in casa sua. La mattina dopo, Davide scrisse una lettera per Joab e la consegnò a Uria. Nella lettera c'era questo ordine: «Mettete Uria in prima linea, dove la mischia è più violenta. Poi lasciatelo solo in modo che sia colpito a morte».
Joab stava assediando la città di Rabbà. Allora mandò Uria in un punto dove sapeva che i nemici erano molto forti. Infatti uscirono dalla città alcuni uomini per un attacco contro le truppe di Joab. Alcuni soldati e ufficiali di Davide furono colpiti a morte, e tra questi anche Uria Littita. Joab mandò a Davide un messaggero con il rapporto sulla battaglia e lo avvisò: «Tu racconterai al re come è andata la battaglia. Può darsi che il re vada in collera e si metta a dire: perché vi siete avvicinati fin sotto le mura per combattere? Non sapevate che gli assedianti colpiscono dall'alto delle mura? Non vi ricordate come a Tebez morì Abimelech, figlio di Yerubbaal? Perché una donna gli tirò addosso una pietra da mulino dall'alto delle mura. Perché siete andati fin sotto le mura?» Se ti dirà cose simili, tu aggiungi: «È morto anche uno dei tuoi ufficiali, Uria Littita».
Il messaggero riferì a Davide ogni cosa come gli aveva suggerito Joab e gli spiegò: «I nemici erano molto più forti di noi e ci avevano spinti in aperta campagna, ma poi siamo riusciti a farli indietreggiare fino alla porta della città. In quel momento gli arcieri cominciarono a tirare frecce dall'alto delle mura e colpirono alcuni uomini della tua guardia. Anche Uria Littita morì». Davide raccomandò al messaggero di far coraggio a Joab. Gli dirai che in guerra la morte colpisce ora gli uni, ora gli altri. Non si scoraggi per quel che è successo. Ora attacchi la città con forza fino a distruggerla. La moglie di Uria seppe che suo marito era morto e si mise in lutto per lui. Terminato il periodo di lutto, Davide la fece venire in casa sua. La prese in moglie ed essa diede alla luce un bambino.
Ma il Signore non approvò quel che Davide aveva fatto. Il Signore mandò il profeta Natan da Davide. Natan andò e gli disse: «In una città vivevano due uomini, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in quantità. Il povero aveva soltanto una pecorella che aveva comprato e allevato con cura. La pecorella era cresciuta in casa insieme con lui e con i suoi figli. Egli le dava bocconi del suo pane, la faceva bere alla sua tazza, la teneva a dormire accanto a sé. Per lui era come una figlia. Un giorno un ospite di passaggio giunse in casa dell'uomo ricco. Per preparargli il pranzo, egli si guardò bene dal prendere una delle sue pecore o dei suoi buoi. Portò via la pecorella al povero e la cucinò per l'ospite».
Davide andò su tutte le furie contro quell'uomo. «Giuro per il Signore», disse a Natan, «che quell'uomo meriterebbe la morte. Ha agito senza alcuna pietà. Pagherà 4 volte tanto la pecora che ha rubato».
«Quell'uomo sei tu», gli disse Natan, e aggiunse: «Ascolta quel che ti dice il Signore Dio di Israele. Io ti ho consacrato re di Israele e ti ho liberato dagli attacchi di Saul. Anzi, ho sottomesso a te la sua famiglia, ho messo nelle tue braccia le sue donne. Ti ho fatto diventare capo del popolo di Israele e di Giuda. Se ciò non ti bastasse, potrei darti altro ancora. Perché hai disprezzato il Signore e hai fatto il male? Tu hai fatto morire in battaglia Uria l'Ittita. Per prenderti in moglie la sua sposa, hai agito in modo che Uria fosse ucciso dagli Ammoniti. Poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la sposa di Uria l'Ittita, la tua famiglia sarà per sempre colpita da morti violente». Natan disse ancora: «Così dice il Signore, dalla tua stessa famiglia ti procurerò sventure, sotto i tuoi occhi prenderò le tue mogli e le darò a un tuo parente, che si unirà a loro alla luce del sole. Tu hai agito di nascosto, io invece agirò alla luce del sole davanti a tutti gli israeliti».
Dopo queste parole, Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il Signore».
«E il Signore sarà indulgente con il tuo peccato», rispose Natan. «Tu non morirai. Tuttavia, poiché tu hai offeso gravemente il Signore, il bambino che ti è nato morirà».
Dopo che Natan se ne fu andato, il Signore colpì con una grave malattia il bambino che la moglie di Uria aveva generato a Davide. Davide pregò per la vita del bambino, non mangiava nulla e quando la sera si ritirava si coricava per terra. I suoi servi più autorevoli lo pregavano di alzarsi da terra, ma egli rifiutava e non voleva neppure prendere un po' di cibo con loro. Dopo una settimana il bambino morì. I servi non sapevano come dargli la notizia. Dicevano tra loro:
«Non ascoltava i nostri consigli quando il bambino era in vita. Se ora gli diciamo che è morto, potrebbe fare un gesto disperato». Davide si accorse che si consultavano tra loro e capì che il bambino era morto.
È morto? Domandò.
Sì, gli risposero. Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si profumò e si cambiò gli abiti. Andò nel santuario del Signore a pregare, poi tornò a casa, ordinò il pranzo e mangiò. I servi gli domandarono: «Come mai, quando il bambino era vivo, digiunavi e piangevi, e ora che è morto, ti sei risollevato e mangi? Non riusciamo a comprendere questo tuo modo di agire».
«Finché il bambino era in vita, rispose Davide, digiunavo e piangevo pensando, chissà, forse il Signore avrà pietà e lo farà guarire. Ora che è morto, non ha più senso il mio digiuno. Non potrò certo farlo tornare in vita. Sarò io che andrò un giorno da lui, non lui da me». Davide confortò sua moglie Bezzabea, si unì a lei ed ebbe un altro figlio che chiamò Salomone. Il Signore amò il bambino e lo fece sapere a Davide per mezzo del profeta Natan. Per questo al bambino fu dato anche il nome di Jedidia, caro al Signore.
Nel frattempo Joab attaccò Rabà, capitale degli Ammoniti, e si impadronì della residenza del re. Mandò messaggeri a Davide per annunziargli: «Mi sono impadronito della parte bassa della città di Rabà. Raduna il resto dell'esercito e vieni a concludere l'assedio, altrimenti se termino io la conquista, la vittoria porterà il mio nome».
Davide radunò l'esercito, partì per Rabà, prese il comando della battaglia e conquistò la città. La statua del dio degli Ammoniti, Milcom, aveva una corona d'oro che pesava circa 35 chili e una pietra preziosa di gran pregio. Davide ne fece un ornamento per la sua corona. Inoltre portò via dalla città un immenso bottino.
Deportò gli abitanti della città. Li sottopose a lavori forzati con seghe, picconi e scuri di ferro e li mandò nelle fornaci a fabbricare mattoni. Allo stesso modo trattò le altre città degli Ammoniti. Poi ritornò con tutto l'esercito a Gerusalemme.
Assalonne, figlio di Davide, aveva una sorella di nome Tamar. Era molto bella e Amnon, un altro figlio di Davide, si innamorò di lei. Tamar era vergine e ad Amnon sembrava impossibile riuscire ad avvicinarla. Il suo amore era così forte che finì per ammalarsi.
Amnon aveva un amico, un certo Jonadab, suo cugino, figlio di Simea, un fratello di Davide. Jonadab era un uomo molto astuto. Un giorno disse ad Amnon: «Spiegami che ti succede. Figlio del re, ogni mattina ti trovo più magro». «Sono innamorato di Tamar, la sorella di mio fratello Assalon», rispose. Jonadab gli suggerì: «Mettiti a letto e fingiti malato. Quando tuo padre verrà a trovarti, digli, se venisse mia sorella Tamar a farmi da mangiare e vedessi con i miei occhi quello che prepara, mangerei volentieri il cibo servito da lei».
Amnon si mise a letto malato. Il re venne a trovarlo e Amnon gli disse:
«Se venisse mia sorella Tamar a preparare sotto i miei occhi due frittelle a forma di cuore dalle sue mani, le prenderei».
Davide mandò a chiamare a casa sua Tamar e le ordinò: «Va in casa di tuo fratello Amnon e preparagli da mangiare». Tamar andò a casa del fratello Amnon che stava a letto. Sotto i suoi occhi prese la farina, fece la pasta, preparò le frittelle e le mise a cuocere. Quando furono pronte, prese la padella e versò le frittelle davanti ad Amnon. Ma lui non volle mangiarle e ordinò a tutti di uscire.
Quando tutti se ne furono andati, Amnon disse a Tamar: Portami le frittelle in camera e dammele con le tue mani.
Tamar prese le frittelle che aveva cucinato e le portò nella camera di Amnon, suo fratello. Mentre Tamar gli dava le frittelle da mangiare, Amnon l'abbracciò e le disse:
«Vieni, curati accanto a me, sorellina mia».
«Lasciami!» protestò Tamar. «Non fare sciocchezze. Questa violenza è intollerabile in Israele. Dove potrei andare a nascondere il mio disonore? E tu, in Israele, saresti trattato come un infame. Piuttosto chiedi la mia mano al re, non ti dirà di no».
Amnon non volle ascoltare le sue proteste, l'afferrò con forza e la violentò. Ma poi sentì verso di lei un odio profondo. Cominciò a odiarla più di quanto l'aveva amata prima. «Ora vattene», le disse.
«Non me ne vado. Se mi scacci mi fai un'offesa più grande di quella che mai già fatto».
Ma Amnon non volle sentir ragioni. Chiamò il suo servitore e gli ordinò: «Portala via da me, mandala fuori e chiudi bene la porta». Il servo la cacciò fuori e chiuse la porta alle sue spalle.
Tamar indossava una tunica con le maniche lunghe, perché così vestivano le figlie vergini del re. Si strappò la tunica, si sparse polvere sul capo e con le mani nei capelli andò via gridando.
La vide suo fratello Salon e le disse: «Amnon è stato con te? Per ora taci, sorella cara. Amnon è tuo fratellastro e cerca di star calma».
Tamar rimase in casa di Assalon triste e abbandonata. Il re Davide venne a sapere tutto. Fu molto irritato, ma non volle contrariare Amnon, perché era il suo primogenito e l'amava molto.
Assalon invece non rivolse più la parola ad Amnon. Egli l'odiava perché aveva disonorato sua sorella Tamar. 2 anni dopo, Assalon fece una festa per la tosatura dei montoni a Baal Azor, nelle vicinanze di Efraim, e decise di invitare tutti i figli del re. Andò dal re e gli disse: «Faccio la festa per la tosatura dei montoni. Sarò onorato di avere con me il re e la sua corte».
«No, figlio mio», gli rispose Davide. «Se veniamo tutti sarà un disturbo troppo grande per te». Assalon insistette, ma il re non accettò l'invito e stava per congedarlo. Assalon continuò:
«Se non vieni tu, lascia che venga con noi almeno Amnon, mio fratello».
«Perché dovrebbe venire?» replicò Davide. Ma Assalon insistette tanto che il re mandò con lui Amnon e gli altri suoi figli. Assalon preparò una festa degna di un re e istruì i suoi servi.
«Fate attenzione quando Amnon sarà ubriaco. Vi darò allora l'ordine di colpirlo. Uccidetelo e non abbiate paura, ve l'ho ordinato io. Siate forti e coraggiosi».
I servi colpirono Amnon come aveva ordinato Assalon. Gli altri figli del re saltarono sui loro muri e fuggirono. Essi erano ancora lungo la via quando giunse a Davide questa notizia.
«Assalon ha ucciso tutti i figli del re. Non si è salvato nessuno».
Il re si strappò i vestiti per il dolore e si buttò a terra. Tutti i suoi servi si strapparono le vesti e restarono accanto a lui. Intervenne Jonadab, figlio di Shimea, fratello di Davide.
«Non pensare che siano stati uccisi tutti i tuoi figli, o re. Sarà morto soltanto Amnon. Assalon aveva già deciso così da quando Amnon aveva violentato sua sorella Tamar. Non metterti in mente che siano morti tutti. Penso che soltanto Amnon sia morto e Assalon è fuggito».
Il soldato che era di sentinella vide scendere sul fianco della collina lungo la strada di Coronaim un gruppo numeroso di persone. Corse a dirlo al re: «Ho visto gente sulla strada di Coronaim scendere sul fianco della collina».
«Sono i figli del re che stanno tornando», disse Jonadab, È proprio come avevo detto io.
Aveva appena terminato di parlare, quando arrivarono i figli del re gridando e piangendo. Anche il re e i suoi servi piansero forte.
Intanto Assalon era fuggito presso Talmai, figlio di Ammud, re di Kessur, e rimase là 3 anni.
Il re osservò il lutto ogni giorno per suo figlio. Quando il suo dolore per la morte di Amnon si calmò, Davide sentì il bisogno della presenza di Assalonne. Joab, figlio di Zeruia, si accorse che Davide pensava ad Assalonne. Mandò a chiamare una donna saggia del villaggio di Tecoa e le disse:
«Fingi di essere in lutto, non profumarti, mettiti l'abito da lutto, insomma, comportati come una che piange un morto da molti giorni. Poi va a parlare al re». E Joab suggerì alla donna quel che doveva dire.
La donna di Tecoa andò dal re, lo salutò con l'inchino fino a terra e cominciò: «Aiutami, mio re».
«Che cosa ti occorre?»
«Sono una povera vedova in lutto», rispose. «Mio marito è morto. Avevo 2 figli. Essi un giorno litigarono in campagna. Non c'era nessuno che li separasse. Così uno ha colpito l'altro e l'ha ucciso. Allora, mio re, i parenti sono corsi da me a dirmi...»
«Consegnaci l'assassino. Dobbiamo ucciderlo per vendicare il fratello che ha ammazzato. Dobbiamo impedire che diventi lui l'erede».
«E così, mio re, spegneranno l'ultima speranza che mi resta. Lasceranno il mio povero marito senza un figlio che continui il suo nome».
«Torna a casa tranquilla», rispose Davide. «Provvederò io al caso tuo».
«Mio signore», replicò la donna di Tecoa, «ogni responsabilità ricada su di me e sulla mia famiglia, non su di te e sulla tua corte».
«No», rispose il re. «Se qualcuno avrà da dire qualcosa contro di te, mandalo qui, e non ti infastidirà più».
«Allora», continuò la donna, «in nome del Signore tuo Dio, ordina che la vendetta di sangue non aggravi la disgrazia e che non sia ucciso anche l'altro mio figlio».
«Lo giuro per il Signore», rispose Davide, «non permetterò che si tocchi un capello a tuo figlio».
«Posso dire ancora una parola al mio re?» insistette la donna.
«Parla».
«Perché allora», disse la donna, «non giudichi allo stesso modo a favore del popolo di Dio? Dopo quanto hai detto a me, hai torto a impedire il ritorno di quella persona che lasci in esilio. Quando moriamo, noi siamo come acqua versata per terra, che non si può più raccogliere. Ma Dio non vuole la morte, anzi, può fare disposizioni perché l'esiliato ritorni nella sua terra. Ad ogni modo, io sono venuta a dirti queste cose, o mio re, perché la gente mi ha messo paura. Pur essendo una tua povera serva, speravo che tu avresti seguito il mio consiglio. Pensavo che tu mi avresti ascoltata e liberata dalle mani di chi vuole eliminare me e il mio unico figlio dall'eredità di Dio. Ma quanto a me, ero certa che la parola del mio re mi sarebbe stata di aiuto, perché il mio re è come un angelo di Dio e sa distinguere il bene dal male. Il Signore tuo Dio sia sempre con te».
Il re allora chiese alla donna: «Adesso rispondimi con sincerità».
«Domanda pure, o re», disse la donna.
«C'è la mano di Joab in tutto questo?» chiese Davide.
«Oh, com'è vero che tu sei vivo, mio re. Tu colgi sempre nel segno. È proprio Joab, il tuo generale, che mi ha ordinato di venire e mi ha suggerito tutte le parole che dovevo dirti. Ha fatto così per presentarti i fatti in forma diversa, ma tu sei sapiente come un angelo di Dio e capisci le cose di questo mondo».
Davide fece chiamare Joab e gli disse: «Farò come suggerisci, Fa tornare il giovane a Salon. Joab si inchinò fino a terra e lo ringraziò. Oggi, o mio re, hai usato comprensione con me e tuo servo, perché hai deciso secondo il mio suggerimento. Poi Joab andò a Gesur e ricondusse Assalon a Gerusalemme. Il re ordinò che Assalon andasse a casa sua senza presentarsi da lui. Così Assalon andò a casa senza incontrarsi con il re.
Non c'era in Israele un uomo più bello e più ammirato di Assalon. Dalla testa ai piedi non aveva alcun difetto. Ogni anno si faceva tagliare i capelli, perché erano foltissimi. I capelli tagliati pesavano più di 2 chili secondo il peso ufficiale del re. Assalon ebbe 3 figli e una figlia di nome Tamar, una ragazza molto bella.
Assalon rimase a Gerusalemme 2 anni senza incontrarsi con il re. 2 volte Assalon mandò a chiamare Joab per chiedergli di andare dal re. Tutte e 2 le volte Joab non si fece vedere. Allora Assalon disse ai suoi servi: «Voi sapete dov'è il campo di Joab? È vicino al mio. Ora che l'orzo è maturo, andate a incendiarlo». I servi eseguirono l'ordine.
Allora Joab mandò subito a casa di Assalon a dirgli: «Perché i tuoi servi hanno incendiato il mio campo?»
«Perché ti avevo chiamato e non sei venuto», rispose Assalon. «Volevo mandarti dal re a portargli questo mio messaggio. Per che scopo sono tornato da Gesur? Era meglio che restassi là. Io desidero vedere il re, e se egli giudica che io sia colpevole, mi condanni a morte».
Joab andò a riferire tutto al re, e il re chiamò Assalon. Quando entrò dal re, Assalon si inchinò fino a terra, e il re lo baciò. In seguito, Assalon si procurò un carro tirato da cavalli e una guardia personale di 50 uomini. Ogni mattina Assalon si fermava sul bordo della strada, appena fuori della porta di Gerusalemme. Quando arrivava qualcuno che andava dal re per avere una sentenza su una lite, Assalon lo chiamava e gli domandava:
«Da che città vieni?»
«Vengo dalla tale città del territorio del nord», rispondeva quello.
«Vedi», diceva Assalon, «certamente le tue ragioni sono giuste e legittime, ma a corte nessuno ti ascolterà». E aggiungeva: «Se mettessero me giudice in questo paese, io renderei giustizia a chiunque venisse per una lite o un processo».
Qualcuno si avvicinava e si inchinava davanti ad Assalon fino a terra. Allora lui stendeva la mano per farlo alzare, lo abbracciava e lo baciava. Faceva così con tutti quelli che dal nord, dal territorio di Israele, venivano dal re per un processo. In questo modo si guadagnava la simpatia di tutta la gente del nord. Dopo 4 anni, Assalon disse al re:
«Vorrei andare a Hebron per mantenere la solenne promessa che ho fatto al Signore. Quando ero a Gesur presso gli Aramei, ho promesso al Signore un sacrificio di ringraziamento se mi avesse fatto tornare a Gerusalemme».
«Va pure in pace», gli rispose il re. Assalon andò a Hebron. Mandò messaggeri a tutte le tribù del nord con quest'ordine: «Quando verrà dato il segnale con le trombe, annunziate che Assalon è diventato re a Hebron».
200 uomini erano andati con Assalon da Gerusalemme a Hebron. Erano stati invitati da lui, ma essi erano all'oscuro dei suoi progetti e del tutto innocenti.
Assalon mandò a chiamare anche Achitofel, il Ghilonita, nella sua città di Ghilò, dove stava compiendo sacrifici. Achitofel era uno dei consiglieri di Davide.
La congiura si rafforzava, i seguaci di Assalon andavano aumentando. A questo punto Davide fu informato che gli israeliti del nord parteggiavano per Assalom. Egli convocò tutti i suoi collaboratori che si trovavano a Gerusalemme e disse:
«Dobbiamo fuggire. Non abbiamo possibilità di salvarci da Assalom. Facciamo in fretta. Egli sta per arrivare e se ci trova qui sarà la nostra fine e il massacro dei cittadini».
«Siamo ai tuoi ordini», risposero tutti. «Faremo come dici tu». Il re, con i suoi familiari, lasciò la reggia a piedi e affidò la custodia del palazzo a 10 concubine. Tutti gli altri, insieme con il re, andarono a piedi fino all'ultima casa della città e là si fermarono. Sfilarono davanti a Davide i suoi collaboratori, i cretei, i peletei della sua guardia e tutti i 600 uomini provenienti dalla città di Gad che l'avevano seguito. Quando vide il loro capo, Ittai di Gat, il re Davide gli disse:
«Perché vuoi venire anche tu con noi? Torna in città e mettiti con l'altro re. Tu sei forestiero e per di più sei già in esilio dalla tua patria. Sei arrivato qui da poco tempo e dovrei subito farti ripartire insieme con me quando neppure io so dove andrò. Torna indietro con tutti i tuoi uomini e il Signore ti ricambi con bontà e fedeltà».
«Giuro per il Signore e per la tua vita, o mio re», rispose Ittai, «che io sarò sempre dove sarai tu, nella vita e nella morte».
«Allora avanti», rispose Davide. Ittai si mise in marcia con i suoi soldati e le loro famiglie. Tutta la gente piangeva forte mentre passava accanto a Davide.
Infine Davide attraversò il torrente Cedron e con lui tutti quelli che lo accompagnavano. Prese la strada verso il deserto. Il sacerdote Zadok, con tutti i leviti, aveva portato l'arca dell'alleanza di Dio. La collocarono davanti al popolo. Ed Ebiatar offrì sacrifici finché tutto il popolo non uscì dalla città.
Il re Davide disse a Zadok: «Riporta in città l'arca di Dio. Se il Signore mi tratterà con bontà, mi farà ritornare e potrò rivedere l'arca e il suo santuario. Se invece non gli sarò più gradito, egli faccia di me secondo la sua volontà». Poi disse ancora al sacerdote Zadok: «Vedi, è meglio che torniate in città in pace, tu con tuo figlio Ahimaaz ed Ebiatar con suo figlio Jonata. Fate attenzione. Io mi fermerò nel deserto dove si attraversa il fiume fino a quando non avrò ricevuto notizie da voi».
Zadok ed Ebiatar riportarono l'arca di Dio a Gerusalemme e si fermarono là. Davide iniziò la salita del Monte degli Ulivi. Camminava a capo coperto e a piedi scalzi e piangeva. Tutti quelli che l'accompagnavano avevano il capo coperto, camminavano e piangevano anche loro.
Fu portata a Davide la notizia che Achitofel era passato dalla parte di Assalonne, tra i congiurati, ed egli pregò: «Oh Signore, rendi vani i consigli che darà».
Quando Davide giunse sulla cima del monte dove si adorava Dio, gli venne incontro Cusai, l'archita, il suo consigliere. Aveva la veste strappata e il capo coperto di polvere in segno di dolore.
Davide gli disse: «Se tu vieni con me, non mi sarai di aiuto. Se invece tornato in città, dirai ad Assalon che ora ti metti al suo servizio come prima avevi fatto con me, allora potrai volgere in mio favore i consigli di Achitofel. In città potrai contare sui sacerdoti Zadok ed Ebiatar. Le notizie che avrai alla reggia le comunicherai a loro. Essi hanno con sé i loro figli. Zadok ha Ahimaaz ed Ebiatar ha Jonata. Vi servirete di loro per farvi giungere tutte le notizie».
Cusai, il consigliere di Davide, giunse a Gerusalemme nello stesso momento in cui vi arrivava anche a Salonne. Davide aveva appena superato la cima del monte, quando gli venne incontro Ziba, il servo di Mefibaal. Aveva con sé 2 asini sellati, carichi di 200 forme di pane, 100 grappoli di uva secca, 100 di frutti di stagione e 1 otre di vino.
«Che fai con quella roba?» gli chiese Davide.
«Gli asini servono a voi per cavalcare», rispose Ziba. «Pane e uva sono per dar da mangiare ai tuoi uomini e il vino per bere quando saranno stanchi nel deserto».
«Ma dov'è il tuo padrone?» domandò Davide.
«È rimasto a Gerusalemme», rispose Ziba al re. «Egli pensa che ora gli israeliti del nord gli restituiranno il regno che fu di suo padre».
«Ah, se è così», rispose Davide, «le proprietà di Mefibaal sono tue».
«Grazie», rispose Ziba con un inchino. «Spero di avere sempre il tuo favore, o re». Davide arrivò a Bachirum. Un uomo, un certo Shimei, figlio di Gerà, un lontano parente di Saul, si fece avanti per maledire Davide. Lanciava sassi contro il re e i suoi collaboratori, nonostante la gente e i soldati che circondavano Davide da ogni parte. Shimei gridava continuamente: «Assassino, delinquente, vattene via! Ora il Signore ti fa pagare il sangue che tu hai sparso nella famiglia di Saul. Hai portato via il regno a Saul e ora il Signore lo dà ad Assalonne, un figlio tuo. Questa disgrazia te la sei cercata, assassino!» Abisai, figlio di Zeruia, disse a Davide: «Questo disgraziato non deve maledire il re. Lasciami andare a tagliargli la testa».
«No», disse Davide ad Abisai e Joab, figli di Zeruia, «io non sono del vostro parere. Quest'uomo mi maledice perché così vuole il Signore, e nessuno può chiedergliene conto». Rivolta ad Abisai e a tutti i suoi, Davide aggiunse: «Perfino un mio figlio che io ho messo al mondo cerca di togliermi la vita. Perché vi meravigliate di questo beniaminita? Lasciate che mi maledica. Il Signore gliel'ha ordinato, e forse il Signore vedrà il mio dolore e un giorno mi darà felicità in cambio della maledizione di oggi».
Davide e i suoi continuavano il cammino. Shimei camminava più in alto sul monte, di fianco a loro. Continuava a maledire, a lanciare sassi e a buttare terra contro tutti. Quando arrivarono presso il fiume Giordano, il re e i suoi erano sfiniti e si fermarono a riposare. Assalonne, con tutti i suoi seguaci del nord, era entrato a Gerusalemme e Achitofel era con lui. Quando Cusai l'archita, il consigliere di Davide, incontrò Assalonne e gli gridò: «Viva! Viva il re! Dov'è finita la tua fedeltà verso il tuo amico?» gli chiese Assalonne. «Perché non hai seguito Davide?»
«Non l'ho seguito», rispose Cusai, «perché il Signore, tutta la gente e gli israeliti del nord hanno scelto te. E anch'io sono con te. Io poi non seguo uno qualsiasi, ma il figlio del mio amico Davide. Come prima ho servito tuo padre, ora servirò te», Assalonne disse ad Achitofel.
«Discutete quel che ora dobbiamo fare». Achitofel rispose ad Assalonne: «Per prima cosa, va con le concubine di tuo padre, quelle che ha lasciato a custodia della reggia. Così la gente saprà che hai fatto un affronto a tuo padre e i tuoi sostenitori saranno incoraggiati». Perché il fatto fosse noto a tutti, fu posta una tenda sul tetto della reggia e là, a Salonne, andò con le concubine di suo padre. A quei tempi un consiglio di Achitofel era considerato come voce di Dio. Si comportavano così tanto Assalonne quanto Davide. Achitofel fece ad Assalonne questa proposta. Sceglierò 12.000 uomini e andrò all'inseguimento di Davide questa notte stessa. Gli piomberò addosso mentre è sfinito e depresso. Lui avrà paura e tutti i suoi uomini fuggiranno. Ucciderò soltanto lui. Quando sarà morto, tutti verranno in pace dalla tua parte, come un tempo tutti andarono da lui.
La proposta di Achitofel sembrò buona ad Assalonne e a tutti i responsabili delle tribù del nord, ma Assalonne aggiunse:
chiamate anche Cusai, l'archita, e sentiamo il suo parere. Cusai venne. Assalonne gli espose il piano di Achitofel e gli chiese: facciamo così o hai altro da proporre?
Cusai rispose: secondo me la proposta di Achitofel questa volta non è buona. Tu conosci tuo padre e il valore dei suoi uomini. Ora sono inferociti come un'orsa selvaggia alla quale han portato via i piccoli. Tuo padre è pratico di guerre e non avrà l'imprudenza di passare la notte con gli altri. Adesso è certamente nascosto in una grotta o in qualche altro posto. Se all'inizio dello scontro cade qualcuno dei tuoi, si diffonderà la notizia che le tue truppe sono state battute. Allora anche il più coraggioso fra i tuoi, anche un leone, si perderebbe d'animo. Tutti sanno come sono forti tuo padre e i suoi uomini. Il mio consiglio è questo: raduna soldati da tutto il territorio di Israele, da Dan a nord fino a Bersabea a sud, prepara un esercito numeroso come la sabbia del mare e poi guidalo tu stesso. A questo modo potremo affrontare Davide dovunque egli sia. Come la rugiada copre il terreno, così noi gli saremo addosso da ogni parte. Nessuno si salverà, né lui né i suoi uomini. Se anche si fosse rifugiato dentro una città, avremo forze sufficienti per trascinare con funi la città intera dentro un fiume e potremo spazzarla via senza lasciare nemmeno un pezzo di muro.
Assalonne e tutti i suoi decisero che la proposta di Cusai era migliore di quella di Achitofel. In realtà il Signore aveva deciso di far respingere la saggia proposta di Achitofel per condurre Assalonne alla rovina. Cusai andò a riferire ai sacerdoti Zadok ed Ebiatar sia quel che Achitofel aveva consigliato ad Assalonne e ai responsabili del nord, sia quel che aveva proposto lui stesso, e aggiunse: fate subito sapere tutto a Davide. Ditegli di non passare la notte al di qua del Giordano, ma di andare al di là, altrimenti sarà la fine per lui e tutti i suoi.
Jonathan e Ahimaaz stavano in attesa presso la fonte di Rogel, fonte del lavandaio. Una serva portò loro notizie da trasmettere al re Davide. Fecero così per non entrare e uscire dalla città e farsi vedere.
Ma un ragazzo li vide e lo riferì ad Assalonne. Essi se ne accorsero, andarono in fretta fino a Bakurim, entrarono in casa di un tale e si calarono nel pozzo che era nel cortile.
La moglie coprì con una coperta l'imboccatura del pozzo. Vi sparse sopra del grano e così non si vedeva niente. Le guardie di Assalonne vennero dalla donna e le chiesero: dove sono Jonathan e Ahimaaz? Sono passati al di là della cisterna, rispose la donna.
Le guardie li cercarono inutilmente e tornarono a Gerusalemme. Dopo che se ne furono andate, i due uscirono dal pozzo e andarono a portare le informazioni al re Davide. Gli riferirono il piano di Achitofel e conclusero: attraversa al più presto il fiume. Davide e tutti i suoi uomini attraversarono il Giordano.
All'alba erano passati tutti. Quando Achitofel vide che il suo consiglio non era stato ascoltato, sellò l'asino e tornò a casa nella sua città. mise in ordine le cose sue, poi si impiccò. Fu sepolto nella tomba di famiglia. Davide era giunto a Mahanaim quando Assalonne con tutti gli uomini del nord attraversò il Giordano. Al posto di Joab egli aveva messo a capo dell'esercito un certo Amasha, figlio di un israelita di nome Itra, che aveva sposato Abigail, figlia di Nahas, sorella di Zeruia, madre di Joab. Assalonne e il suo esercito si accamparono nella regione di Galaad. A Mahanaim vennero in aiuto a Davide Shobi, figlio di Nahas, che veniva da Rabbah, capitale degli Ammoniti, Machir, figlio di Ammiel, della città di Lodebar, e Barzillai, della città di Rogelim, nel Galaad.
Essi gli portarono brande, coperte, stoviglie, grano, orzo, farina, grano abbrustolito, fave, lenticchie, miele, burro, formaggio di vacca e di pecora. Portarono questi viveri a Davide e ai suoi uomini perché avevano pensato: questa gente ha attraversato il deserto, deve essere sfinita, affamata e assetata. Davide passò in rassegna ai suoi uomini e nominò i comandanti delle squadre di 1000 e di 100, divise l'esercito in 3 parti, mise una parte delle truppe sotto il comando di Joab, un'altra sotto Abisai, fratello di Joab, figlio di Zeruia, e un'altra al comando di Ittai di Gat. Poi annunziò ai soldati:
«Verrò anch'io in battaglia con voi». Ma tutti rifiutarono dicendo:
«No, no, tu non devi venire con noi. Al nemico importa poco se fuggiremo tutti. Non gli importa se ucciderà una metà di noi. Tu da solo, invece, sei importante come 10.000 di noi. È meglio che tu resti in città. Potrai assicurarci rinforzi».
«Bene», rispose il re, «farò come dite voi». Davide si mise sulla porta della città, mentre le sue truppe uscivano in squadre di 1000 e di 100. Egli diede a Joab, Abishai e Ittai quest'ordine: «Per rispetto a me, non fate del male al giovane Assalonne». Tutti udirono quest'ordine, dato ai comandanti a proposito di Assalonne.
L'esercito uscì in aperta campagna contro le truppe degli israeliti del nord. La battaglia si svolse nelle foreste del territorio di Efraim e l'esercito degli israeliti fu vinto da quello di Davide. Fu una grave sconfitta. Morirono in quel giorno 20.000 uomini. La battaglia si svolse in una zona molto estesa. In quel giorno ne morirono di più dispersi nella foresta che uccisi con le armi.
Ad un certo punto Assalonne si trovò quasi circondato da alcuni soldati della guardia di Davide. Egli era sul suo mulo e il mulo andò a infilarsi sotto i rami di una grande quercia e i capelli di Assalonne rimasero impigliati nei rami. Il mulo andò avanti, ma egli rimase sospeso a mezz'aria. Un soldato lo vide e avvisò Joab: «Ho visto Assalonne impigliato ai rami di una quercia».
«Se l'hai visto, perché non l'hai colpito?» disse Joab all'uomo che gli aveva portato la notizia. «In compenso ti avrei dato 10 pezzi d'argento e una cintura».
«Se anche me ne avessero offerti 1000, rispose quell'uomo, non avrei mai osato colpire il figlio del re. Abbiamo sentito tutti l'ordine che il re ha dato a te, ad Abisai e a Ittai. State attenti, nessuno faccia del male al giovane Assalonne. Se l'avessi colpito e poi inventato una bugia, il re sarebbe venuto a saperlo, e tu non mi avresti certo difeso».
«Perché sto a perdere tempo con te?» tagliò corto Joab. Prese in mano 3 bastoni a punta e andò a piantarli nel petto di Assalonne, che era ancora vivo, impigliato tra i rami. I 10 giovani soldati che portavano le armi di Joab circondarono Assalonne, lo colpirono e lo fecero morire. Joab fece suonare le trombe per dar fine alla battaglia e i soldati cessarono l'inseguimento dei nemici. Poi raccolsero il corpo di Assalon, lo gettarono in una grande fossa nella foresta e vi posero sopra un grande mucchio di pietre.
Tutti gli uomini del nord fuggirono verso le loro terre. Quando era in vita, Assalon si era fatto costruire un monumento funebre nella valle del re, perché pensava: «Non ho figli che pensino alla mia memoria». Perciò egli aveva dato il suo nome a quella stele che ancora oggi si chiama Monumento di Assalonne. Ahimaaz, figlio di Zadok, disse: «Il Signore ha fatto giustizia liberando il re dai suoi nemici. Corro ad annunziargli la bella notizia».
«Andrai un'altra volta, non oggi», gli disse Joab, «perché non è giorno di buone notizie. Oggi è morto il figlio del re». Joab disse allora a un soldato etiope: «Va tu a riferire al re tutto ciò che hai visto». L'etiope si inchinò e partì di corsa.
Ahimaaz, figlio di Zadok, disse ancora a Joab: «Sia quel che sia, corro anch'io dietro all'etiope».
«Ma perché mai vuoi andare, figlio mio?» rispose Joab. «Dare questa notizia non ti porterà nessun vantaggio».
«In ogni modo io voglio andare», replicò.
«E allora va, va», rispose Joab. Ahimaaz prese di corsa la strada della pianura del Giordano e così sorpassò l'etiope. Davide, intanto, era seduto nell'atrio della porta della città. La sentinella era salita in cima alle mura, sopra la porta. Si guardò attorno e vide un uomo, solo, che correva. Gridò per avvisare il re ed egli rispose:
«Se è solo, la notizia è buona». Intanto l'uomo si avvicinava sempre più.
La sentinella vide un altro uomo che correva e gridò al portiere: «Vedo un altro uomo solo che corre».
E il re commentò: «Anche lui avrà buone notizie».
«Ora lo vedo bene», disse la sentinella. «Il primo uomo, dal modo come corre, sembra Ahimaaz, figlio di Zadok».
«È un uomo buono», disse Davide. «Viene certamente con una buona notizia». Ahimaaz, arrivato, gridò:
«Salve!» Poi si inchinò fino a terra e proseguì: «Sia benedetto il Signore tuo Dio. Egli ha messo in tuo potere quelli che si erano ribellati a te, o re».
«E il ragazzo?» chiese il re. «Assalonne, sta bene?»
«Quando Joab ci ha mandati, me e l'altro tuo soldato», rispose Ahimaaz, «ho visto una gran confusione, ma non so altro».
«Va bene», rispose il re, «mettiti qui a fianco». Ahimaaz si fece da parte e aspettò. Intanto arrivò l'etiope e disse:
«Buone notizie, mio re! Oggi il Signore ha fatto giustizia, liberandoci da quelli che erano insorti contro di te».
«E il ragazzo?» chiese il re. «Assalonne, sta bene?» Il soldato etiope rispose:
«A tutti i nemici del re e a tutti quelli che tentano di fargli del male, accadda quel che è accaduto a lui». Il re fu scosso da un tremito e salì a piangere nella stanza che era sopra la porta della città. Se ne andò gridando:
«Assalonne, figlio mio, perché non sono morto io al tuo posto? Figlio mio, Assalonne!» Dissero a Joab che il re piangeva ed era in lutto per Assalonne. Quel giorno la gioia della vittoria si mutò in tristezza per tutti i soldati. Tutti sapevano che quel giorno il re era in pianto per la morte del figlio. I soldati entrarono in città quasi di nascosto, come quando un esercito torna vergognoso dopo essere fuggito in battaglia. Il re si era coperta la testa per il lutto e si lamentava a voce alta: «Figlio mio, Assalonne, figlio mio, Assalonne, figlio mio!» Allora Joab entrò a parlare con il re e gli disse:
«Tu oggi ci fai sentire tutti in colpa. Noi abbiamo salvato la tua vita, la vita dei tuoi figli, delle tue figlie, delle tue mogli e delle tue concubine. Tu ti comporti come uno che odia quelli che lo amano e ama quelli che lo odiano. Fai vedere a tutti che per te i tuoi ufficiali e i tuoi soldati non contano nulla. Ora capisco, se Assalonne fosse vivo e fossimo morti tutti, noi tutti, questo ti andrebbe bene. Coraggio, vieni fuori e parla chiaro al cuore dei tuoi uomini. Se non lo fai, ti giuro per il Signore che questa notte stessa tutti ti abbandoneranno e per te il danno sarebbe più grande di qualunque cosa ti sia mai capitata dalla tua giovinezza fino ad ora.»
Il re allora si alzò e andò davanti alla porta della città. I soldati furono avvisati che il re li aspettava e tutti si strinsero attorno a lui. Tutti i seguaci di Assalonne erano fuggiti a casa loro. In tutte le tribù del nord ci furono discussioni tra il popolo. Si diceva:
«Davide è dovuto fuggire dalla sua reggia a causa di Assalonne, che noi avevamo fatto re, ma ora Assalonne è morto. Davide però ci aveva liberati da tutti i nostri nemici e salvati dai Filistei. Perché non decidiamo di far tornare il re Davide?»
Davide incaricò i sacerdoti Zadok ed Ebiatar di fare questo discorso ai responsabili del territorio di Giuda: «Volete essere voi gli ultimi a rimettere Davide sul suo trono? Sappiate che il re conosce già le decisioni delle tribù del nord. Voi siete della sua stessa tribù. Non potete essere gli ultimi a far tornare il re.» Davide li incaricò anche di dire ad Amasha: «Il re ti ricorda che tu sei un suo parente e gli giura solennemente nel nome di Dio che ti farà comandante per sempre del suo esercito al posto di Joab.» Così Davide si attirò il favore di tutti gli abitanti di Giuda ed essi all'unanimità lo pregarono di ritornare a Gerusalemme con tutti i suoi collaboratori.
Allora il re si mise in viaggio e giunse alla riva del Giordano. La popolazione di Giuda andò incontro al re a Galgalà per accompagnarlo nel passaggio del Giordano. Con loro si affrettò a venire incontro al re Davide anche quel tale di Bakurim, Shimei, figlio di Gerà, della tribù di Beniamino. Aveva con sé 1000 uomini della sua tribù. E c'era anche Ziba, il servo della famiglia di Saul, con i suoi 15 figli e 20 servi.
Erano accorsi al Giordano prima del re, quando stavano per partire le barche del seguito, e volevano offrire al re i loro servizi. Mentre Davide stava per iniziare la traversata, Shimei, figlio di Gerà, si buttò ai suoi piedi e gli disse:
«Non tener conto, re, della mia colpa. Dimentica l'offesa che ti ho fatto il giorno che sei fuggito da Gerusalemme. Non pensarci più, o mio re. Riconosco di aver peccato e per questo sono venuto oggi a presentarmi a te primo fra tutti i discendenti di Giuseppe.» Abisai, figlio di Zeruia, intervenne: «Questo non basta. Shimei ha maledetto il re consacrato dal Signore e merita la morte.»
«No», disse Davide ad Abisai e a Joab, figli di Zeruia, «io non sono del vostro parere. Voi oggi siete di ostacolo alla mia volontà. In questo giorno nessuno deve essere condannato a morte in Israele, perché oggi io so che sono il solo re di Israele. Poi disse a Scimei: «Tu non morirai». E glielo giurò.
Anche Mefibaal, nipote di Saul, andò incontro a Davide. Non si era più lavato i piedi, non aveva curato la barba, né aveva lavato i suoi vestiti dal giorno in cui il re aveva abbandonato Gerusalemme fino a quel suo ritorno vittorioso. Quando il re lo incontrò, gli disse:
«Mefibaal, perché non sei fuggito con me?»
«Mio re», rispose Mefibaal, «io sono un povero zoppo. Avevo ordinato di sellare l'asino e deciso di venire con te, ma il mio servo mi ha ingannato e poi mi ha messo in cattiva luce presso di te. Ora tu, che sei come un angelo di Dio, trattami come vuoi. Lo so di non aver più diritto di chiederti nulla. Tu mi hai concesso di mangiare alla tua tavola, mentre potevi considerarmi degno di morte come tutti i discendenti di Saul». Il re gli rispose:
«Non c'è bisogno che tu aggiunga altro. Ho già deciso. Tu e Ziba vi dividerete tra voi le proprietà di Saul».
«Ziba può tenersi tutto», rispose Mefibaal. «A me basta che il mio re torni in pace a Gerusalemme». Barzillà era sceso dalla sua città di Rogellim, nella regione di Galgaad, per accompagnare il re fino al Giordano. Sulla riva salutò il re. Barzillà era molto vecchio, aveva 80 anni.
Quando Davide si era fermato a Macanaim, aveva provveduto lui a tutto, perché era molto ricco. Il re gli propose: «Barzillai, vieni a stare con me a Gerusalemme. Io provvederò a tutto per te». Ma Barzillai gli rispose:
«Mi resta poco da vivere, troppo poco, per trasferirmi ora a Gerusalemme. Sono un vecchio di 80 anni e per me tutto è indifferente. Non gusto più quel che mangio o bevo, e se qualcuno canta, non sento nemmeno le voci. Alla corte del mio re sarei soltanto un peso. Desidero solo accompagnare il mio re al di là del fiume, e per questo non merito tanta ricompensa. Poi ti prego, lasciami tornare nella mia città per aspettare la morte vicino alla tomba di mio padre e di mia madre. C'è qui mio figlio Chimam, e lui verrà con te e te ne servirai come vorrai». Il re gli rispose:
«Prenderò con me tuo figlio e lo tratterò come desideri tu. Quel che mi chiederai te lo farò». Tutti attraversarono il Giordano. Poi Davide abbracciò e benedisse Barzillai, che se ne tornò a casa. Suo figlio Chimam seguì Davide. Dopo aver passato il fiume, Davide era andato a Galgalà. L'avevano accompagnato tutti i soldati del territorio di Giuda e una metà di quelli del nord. Questi ultimi andarono dal re e gli dissero:
«Perché i nostri fratelli della tribù di Giuda hanno voluto essere i soli a far da scorta a te e alla tua famiglia per la traversata del Giordano? Tutti eravamo con te». Quelli di Giuda risposero agli israeliti del nord:
«Perché il re è della nostra tribù. Non avete motivo di offendervi. Noi non abbiamo ricevuto nessun compenso e non abbiamo mangiato a spese del re». Ma quelli di Israele replicarono:
«Noi abbiamo 10 volte più diritti di voi, nel regno e anche rispetto a Davide. Perché ci avete ignorati? Noi per primi abbiamo deciso di far tornare il nostro re sul trono». Quelli della tribù di Giuda risposero con parole ancora più dure di quelle degli uomini di Israele.
Si trovava là, a Galgalà, un certo Sheba, figlio di Bicri, della tribù di Beniamino, un poco di buono. Con la tromba egli chiamò a raccolta gli israeliti del nord e gridò: «Non abbiamo niente da spartire con la famiglia di Davide! Non abbiamo nulla a che fare con questo figlio di Jesse! Gente di Israele, torniamo alle nostre tende!»
Tutti quelli del nord allora abbandonarono Davide per seguire Sheba, figlio di Bichri. Ma gli uomini del territorio di Giuda rimasero fedeli a Davide. Lo accompagnarono dal fiume Giordano fino a Gerusalemme. Arrivato nella sua reggia a Gerusalemme, Davide mandò a prendere le 10 concubine che aveva lasciato a custodire il palazzo.
Le fece abitare in un ambiente sorvegliato. Provvide al loro mantenimento, ma non ebbe più rapporti con loro. Rimasero rinchiuse fino alla loro morte e vissero come vedove. Il re Davide ordinò ad Amasha: «Raduna tutti i soldati del territorio di Giuda e dopodomani torna da me». Amasha andò a eseguire l'ordine, ma non fece in tempo per la data fissata. Allora Davide disse ad Abishai: «Adesso Sheba, figlio di Bichri, è un pericolo più grave di Assalonne. Prendi le mie guardie e raggiungilo prima che trovi rifugio in qualche città fortificata e sfugga al nostro controllo».
Abisai partì da Gerusalemme con gli uomini comandati da Joab, con i Cretei, con i Peletei e con i soldati di mestiere per inseguire Sheba, figlio di Bichri. Quando arrivarono alla grande pietra presso Gabaon, incontrarono Amasha. Joab indossava l'abito di guerra, con la cintura allacciata, e dalla cintura dipendeva sul fianco il fodero con la spada. Proprio mentre egli incontrava Amasha, la spada gli cadde a terra. Joab salutò Amasha. «Salve, fratello!» gli disse, e intanto con la destra prese Amasha per la barba, nel gesto di abbracciarlo. Amasha non badò alla spada che Joab aveva raccolto con l'altra mano. Con un colpo solo Joab colpì Amasha al ventre, fece uscire gli intestini dalla ferita e Amasha morì.
Poi Joab e Abishai, suo fratello, continuarono a inseguire Sheba, figlio di Bichri. Uno dei soldati di Joab era rimasto presso il cadavere di Amasha e diceva: «Chi è della parte di Joab e di Davide, si metta in marcia con Joab». Vide però che tutti si fermavano davanti al cadavere di Amasha, che giaceva sulla strada in una pozza di sangue. Allora lo trascinò in un campo sul lato della strada e gli buttò sopra una coperta, perché altrimenti tutti quelli che arrivavano lì vicino si fermavano.
Quando il corpo di Amasha fu tolto dalla strada, tutti proseguirono dietro Joab all'inseguimento di Sheba. Sheba aveva attraversato il territorio delle tribù del nord fino ad Abel Bet Maaca, dove l'avevano accompagnato e si erano radunati i suoi seguaci. Joab lo assediò in Abel Bet Maaca. I suoi uomini costruirono un terrapieno fino all'altezza della muraglia esterna e cominciarono tutti a colpire il muro per farlo cadere.
Allora una donna astuta gridò dall'interno della città: «Ascoltatemi! Ascoltatemi! Dite a Joab di avvicinarsi, ho una cosa da dirgli». Joab si avvicinò ed essa gli disse: «Sei proprio tu, Joab?»
«Sì, sono io», le rispose.
«Allora ascoltami bene, anche se sono una povera donna», continuò.
«Ti ascolto», disse Joab.
«Una volta si usava dire», riprese la donna, «se dovete risolvere un problema, andate a interrogare quelli di Abel Bet Maaca. La nostra città ha sempre amato la pace e rispettato i patti in Israele. Perché stai cercando di distruggere un'antica città di Israele? Perché vuoi rovinare quel che appartiene al Signore?»
Non ho nessuna intenzione di distruggere o di rovinare niente, rispose Joab. Il mio scopo è un altro. Cerco un uomo della regione montuosa di Efraim, un certo Sheba, figlio di Bichri, che si era ribellato al re Davide. Se mi consegnate quell'uomo, lascio subito la città.
Se è così, rispose la donna, ti lanceremo la sua testa dalle mura. La donna parlò con saggezza agli abitanti della città, ed essi tagliarono la testa a Sheba, figlio di Bichri, e la gettarono a Joab.
Allora Joab fece dare il segnale con la tromba e l'assedio fu tolto e tutti tornarono a casa. Joab tornò a Gerusalemme dal re. Joab era il comandante di tutto l'esercito di Israele.
Benaia, figlio di Gioiada, era il comandante dei Cretei e dei Peletei della guardia. Adoram era a capo dei lavori forzati. Giosafat, figlio di Achilud, era l'archivista. Seraia era segretario. Zadok ed Ebiatar erano sacerdoti. Anche Ira, della città di Jair, era un sacerdote di Davide.
Durante il regno di Davide vi fu una lunghissima carestia che durò 3 anni. Davide interrogò su questo fatto il Signore. Dal Signore ebbe questa risposta. La colpa è di Saul e della sua famiglia, perché hanno messo a morte i Gabaoniti.
I Gabaoniti non erano israeliti, erano superstiti degli Amorrei. Anticamente gli israeliti avevano fatto un accordo con loro, ma poi Saul, nel suo zelo per la causa delle tribù di Giuda e di Israele, aveva cercato di farli morire. Davide mandò a chiamare i Gabaoniti e chiese loro: «Che cosa posso fare per voi? Come posso riparare i torti da voi ricevuti in modo che voi possiate benedire il popolo del Signore?»
I Gabaoniti risposero: «Il nostro conflitto con la famiglia di Saul non si risolve con il denaro né con la morte di una persona qualsiasi in Israele».
«Che cosa proponete allora?» chiese Davide. «Io lo farò».
I Gabaoniti risposero: «Saul voleva eliminarci e ucciderci. Voleva farci sparire da tutto il territorio di Israele. Ma ora consegnateci 7 tra i suoi discendenti e noi li impiccheremo alla presenza del Signore a Gabaa, la città di Saul, l'uomo che il Signore aveva scelto».
«Ve li consegnerò», rispose Davide. «Il re risparmiò Mefibaal, figlio di Jonata e nipote di Saul, per rispettare il patto di amicizia che Jonata e Davide avevano concluso tra loro davanti al Signore con giuramento. Prese invece Armoni e Mefiboset, i due figli che erano nati a Saul da Ritpa, figlia di Aia. Prese anche i 5 figli nati a Mical, figlia di Saul, moglie di Adriel, figlio di Barzillai, della città di Abel-Mecolà».
Davide consegnò questi 7 ai Gabaoniti, ed essi li impiccarono sul monte alla presenza del Signore. Essi morirono tutti insieme. Erano i primi giorni in cui cominciava la mietitura dell'orzo. Rizpa, figlio di Aia, andò sulla roccia, dove erano i cadaveri. Si fece un riparo con una tela di sacco e rimase là dall'inizio della mietitura dell'orzo fino a quando dal cielo non cadde sui cadaveri la pioggia autunnale.
Di giorno teneva lontani dai corpi gli uccelli del cielo e di notte le fiere della campagna. Davide venne a sapere quel che faceva Rizpa, figlia della concubina di Saul, Aia. Allora il re andò a Jabes di Galaad e si fece dare dai padroni della casa le ossa di Saul e di suo figlio Jonata. Queste ossa erano custodite là, perché quelli di Iabes avevano preso i cadaveri di Saul e di Jonathan dalla piazza di Beth Shean, dove i Filistei li avevano appesi dopo aver sconfitto Saul sui monti di Gelboe.
Davide si fece dare i resti di Saul e di Jonathan suo figlio e li unì a quelli dei 7 impiccati dai Gabaoniti. Li fece seppellire nella tomba di Chis, padre di Saul, a Zelah, nel territorio della tribù di Beniamino. Quando l'ordine del re fu eseguito, Dio fece cessare la carestia nel paese.
Ci fu un'altra battaglia tra i Filistei e gli Israeliti. Davide con i suoi uomini andò contro i Filistei, ma a un certo punto si sentì molto stanco. Un Filisteo, Ishbi ben Hob, discendente dei giganti Refaiti, decise di uccidere Davide. Aveva un'armatura nuova e la punta di bronzo della sua lancia pesava più di 3 chili.
Ma Abisai, figlio di Zeruia, venne in aiuto del re, colpì il soldato filisteo e lo uccise. Quel giorno i soldati di Davide lo scongiurarono di non uscire più in battaglia con loro per evitare il pericolo che venisse spenta la sua dinastia in Israele.
In un'altra battaglia contro i Filistei a Gob, Shibechai della città di Husa uccise Saf, un altro dei Refaiti. In un'altra battaglia a Gob contro i Filistei, il Canaan figlio di Yari, originario di Betlemme, uccise Golia della città di Gat. La lancia di questo filisteo era grossa come la sbarra di un telaio.
Un'altra battaglia si svolse a Gat. Tra i nemici c'era un altro dei Refaiti, che aveva 6 dita, alle mani e ai piedi, 24 in tutto. Gli piaceva litigare e si mise a insultare gli israeliti, ma fu ucciso da Jonathan, figlio del fratello di Davide, Shimea. Questi 4 filistei erano tutti discendenti dei Refaiti, che abitavano a Gat.
Morirono per mano di Davide o delle sue truppe. Davide, quando il Signore lo ebbe liberato dalle mani di Saul e da tutti i nemici, rivolse al Signore questo canto. Il Signore è mia salvezza, mia roccia invincibile, mio liberatore, mio Dio. In Lui ho un rifugio sicuro. Egli mi difende come uno scudo. È la forza che mi salva. Lode al Signore. Io l'ho invocato ed Egli mi ha salvato dai nemici.
Mi avevano avvolto legami di morte. Fiumi impetuosi mi avevano sommerso. Mi stringevano legami infernali. Trappole mortali mi aspettavano. Nell'angoscia ho invocato il Signore, ho gridato aiuto verso il mio Dio. Dal suo tempio ha udito la mia voce, il mio grido è giunto al suo orecchio. Un terremoto scosse la terra, tremarono i monti dalle fondamenta, sussultarono per la collera di Dio.
Fumo usciva dalle sue narici, dalla sua bocca un fuoco divorante, un getto di carboni ardenti. Inclinò il cielo e discese una nube scura sotto i suoi piedi. Portato da un cherubino, volava rapido sulle ali del vento. S'avvolgeva di un velo di tenebre tra nere nuvole cariche d'acqua. Davanti a lui una folgore squarciava le nubi con grandine e carboni infuocati.
E il Signore tuonò dal cielo, l'Altissimo fece udire la sua voce, scagliò frecce tutt'intorno, moltiplicò fulmini ai 4 venti. Allora apparve il fondo dei mari, si scoprirono le fondamenta del mondo davanti alle tue minacce, Signore, davanti alla tempesta della tua collera. Dal cielo stese la mano e m'afferrò. Mi tirò fuori dalle acque profonde, mi salvò da tremendi nemici, da avversari più forti di me.
Mi avevano assalito quando ero già a terra, ma il Signore mi aiutò e mi sostenne. Mi liberò e mi condusse in campo aperto e mi salvò perché mi vuole bene. Il Signore ha premiato la mia fedeltà, ha ricompensato la mia innocenza, perché ho seguito le vie del Signore. Non mi sento allontanato dal mio Dio. Ho sempre tenuto presenti le sue leggi, non ho mai ignorato i suoi decreti.
Davanti a lui sono stato irreprensibile, sempre attento a non peccare. Il Signore ha premiato la mia fedeltà, la mia innocenza di fronte a lui. Con chi è fedele, tu sei fedele. E con l'onesto, anche tu sei onesto. Con chi è puro, tu sei puro, ma con i malvagi sai essere astuto. Signore, tu liberi gli oppressi e schiacci l'orgoglio dei superbi. Signore, tu dai luce alla mia lampada, mio Dio, tu rischiari le mie tenebre. Col tuo aiuto respingo un esercito. Con te, mio Dio, scavalco anche le mura.
Perfetto è l'agire di Dio. La sua parola è degna di fede. Egli è scudo per chi in lui si rifugia. Chi è Dio se non il Signore? Chi è la roccia se non il nostro Dio? È Dio che mi riempie di forza e fa più sicuro il mio cammino. Mi rende agile come un cervo, capace di star ritto sui monti. Addestra le mie mani alla battaglia, le mie braccia a tendere l'arco più duro. Oh, Signore, mi hai protetto e salvato. Con il tuo braccio mi hai sostenuto. Mi hai esaudito e reso forte. Mi hai fatto avanzare a grandi passi. I miei piedi non hanno inciampato.
Ho inseguito i miei nemici. Li ho raggiunti, non sono tornato prima d'averli sconfitti. Li ho abbattuti e non potranno rialzarsi. Sono caduti sotto i miei piedi. Mi dai forze per la battaglia. Sotto di me pieghi gli avversari. Metti in fuga i nemici. Mi voltano le spalle. Distruggo quelli che mi odiano. Gridano aiuto, ma nessuno li salva. Invocano il Signore e Lui non risponde. Li ho ridotti come polvere al vento. Li ho schiacciati come fango dei sentieri.
Mi hai liberato da un popolo in rivolta. Mi hai messo a capo delle nazioni. Popoli nuovi mi sono sottomessi. A una mia parola essi ubbidiscono. Gente estranea si inchina davanti a me. Gli stranieri si perdono d'animo, escono tremanti dalle loro fortezze. Viva il Signore, benedetto il mio difensore. Addio il trionfo al mio Salvatore.
Tu mi hai dato, Dio, la rivincita. Mi hai sottomesso i popoli. Dai miei avversari mi hai salvato. Mi hai fatto trionfare sugli oppressori. Ora, Signore, ti loderò fra le nazioni, canterò inni alla tua gloria. Egli ha dato al re una grande vittoria. Questo è il suo amore per l'uomo che ha scelto, per Davide e i suoi discendenti in eterno.
Queste sono le ultime parole di Davide. Ascoltate le parole di Davide, figlio di Jesse, la profezia dell'uomo reso grande da Dio, del re consacrato dal Dio di Giacobbe, esaltato nei canti di Israele. In me del Signore parla lo Spirito, sulle mie labbra le sue parole. Mi ha parlato il Dio di Israele, il difensore del popolo ha detto:
chi con giustizia sugli uomini regna sempre fedele al suo Dio è come il sole che spunta al mattino, brilla nel cielo senza nubi, fa risplendere i verdi germogli spuntati dal terreno bagnato di pioggia.
Così è per volere di Dio la mia dinastia. Egli ha preso con me un impegno perenne, chiaro e sicuro per sempre. Egli per me farà germogliare ogni mio desiderio, ogni vittoria. I malvagi son rami spinosi che la mano non osa toccare. Con loro si usa ferro e bastone. Tutti si raccolgono a fasci per gettarli a bruciare nel fuoco.
Elenco dei guerrieri di Davide. Il primo era Isbaal di Cacmonita, capo dei guerrieri, chiamato anche Abino Leznita. Egli uccise 800 nemici in un solo combattimento. Il secondo era Eleazar, figlio di Dodò, discendente da un uomo di Acoa. Era uno dei tre guerrieri che si trovavano insieme con Davide in un attacco contro i filistei schierati in battaglia.
A un certo punto gli israeliti cominciarono a ritirarsi, ma egli resistette sul posto e colpì tanti filistei che la sua mano ebbe un crampo e non si staccava più dalla spada. Quel giorno il Signore diede a Eleazar una grande vittoria e gli israeliti tornarono sul campo solo per raccogliere il bottino. Il terzo era Shammah, figlio di Aghè, della città di Arar.
Una volta i filistei erano giunti a Lechi. Si erano schierati in un campo pieno di lenticchie. Mentre tutti gli israeliti si diedero alla fuga, Shammah si piantò in mezzo al campo, lo tenne sotto controllo e sconfisse i filistei. Il Signore gli diede una grande vittoria.
Un'altra volta, della stagione della bietitura, tre capi dei guerrieri scesero a incontrare Davide nella grotta di Adullam, mentre una schiera di filistei era campata nella valle di Refaim. Davide era al sicuro nel suo rifugio fortificato, mentre una guarnigione filistea controllava Betlemme. Davide manifestò un improvviso desiderio. «Chi potrebbe portarmi un po' d'acqua dal pozzo che si trova alla porta di Betlemme?»
Allora i tre guerrieri penetrarono nell'accampamento filisteo, presero un po' d'acqua dal pozzo della porta di Betlemme e la portarono a Davide. Ma egli non la volle bere e l'offrì al Signore, versandola per terra, e disse:
«Signore, io non ho il diritto di bere quest'acqua. Mi sembrerebbe di bere il sangue di quest'uomini che sono andati a prenderla a rischio della vita». Così egli non volle bere. Queste furono le imprese dei tre guerrieri. Abishai, fratello di Joab, figlio di Zeruia, era a capo del gruppo dei guerrieri.
Una volta egli combatté con la sua lancia contro 300 nemici e li uccise. Per questo ottenne un grande prestigio fra i tre guerrieri. Egli fu il più famoso dei 30 guerrieri e divenne anche il loro capo, ma non fu all'altezza dei tre.
Benaia, figlio di Joiada e nipote di un valoroso soldato, era di Kazbeel e compì numerose imprese. Uccise i due più famosi eroi moabiti. Un giorno che nevicava scese in una cisterna e uccise un leone.
Ancora lui una volta lottò contro un egiziano di grande corporatura e armato di una lancia. Benaia gli andò incontro con il bastone, gli tolse di mano la lancia e con quello lo uccise. Queste imprese resero celebre Benaia, figlio di Joiada, nel gruppo dei tre guerrieri. Rispetto ai 30 fu un grande eroe, ma non fu all'altezza dei tre. Davide lo fece comandante della sua guardia del corpo. Infine Ecco l'elenco degli altri guerrieri.
Ajael, fratello di Joab, del gruppo dei 30. Elcanan, figlio di Dodò, da Betlemme. Shammah da Carod, Elika da Carod, Gelez da Pelet. Ira, figlio di Ikes, da Tekoa. Abiezer da Anatot. Mebunnai da Husa. Salmon da Ahuak. Maharai e Caleb, figlio di Baana, entrambi da Netofa. Ittai, figlio di Ribai, da Gabaa di Beniamino. Benaia da Piraton. Idai da Nahale Gaas. Abi Albon da Arbot. Atmavet da Bakukirim. Eliachba da Saalbon. Yasen da Gun. Jonathan, figlio di Shammah, da Arar. Ahiam, figlio di Sarar, da Afar. Elifelet, figlio di Hashbai, il Maacatita. Eliam, figlio di Achitofel, da Gilo. Hezrai, da Carmel. Parai, da Arab. Igal, figlio di Natan, da Zoba. Bani, da Gad. Zelek, la Munita. Nahrai, da Beirut, attendente di Joab, figlio di Zeruia. Ira e Gareb, della famiglia di Yeter. Uria, Littita.
In tutto i guerrieri erano 37. Un'altra volta ancora la collera del Signore colpì il popolo e spinse Davide a fare il censimento delle tribù di Giuda e di Israele a danno del popolo. Il re ordinò a Joab, comandante del suo esercito:
percorri il territorio di tutte le tribù di Israele, da Dan a nord fino a Bersabea a sud, e fai il censimento del popolo. Voglio conoscere quanti uomini sono. Joab rispose al re:
io mi auguro che il Signore tuo Dio faccia diventare il popolo 100 volte più numeroso di adesso e che tu lo possa vedere con i tuoi occhi. Ma perché vuoi fare una cosa simile? Davide non cambiò idea e fece eseguire il suo ordine a Joab e ai capi dell'esercito. Allora essi si congedarono dal re e andarono a fare il censimento degli israeliti. Attraversarono il fiume Giordano e cominciarono il calcolo ad Aroer, nella città che si trova in fondo alla valle del territorio di Gad. Dopo andarono a Yazer.
Poi attraversarono la regione di Galaad e il territorio degli Ittiti fino a Kades e giunsero a Dan-Ya'an. Quindi girarono verso Sidone, andarono fino alla fortezza di Tiro e in tutte le città degli Evei e dei Cananei. Il giro terminò a Bersabea, nella zona del Negeb, nel territorio di Giuda. Percorsero tutto il paese e tornarono a Gerusalemme dopo 9 mesi. E 20 giorni.
Joab riferì a Davide il risultato del censimento. In Israele, al nord, gli uomini in grado di combattere erano 800.000 e in Giuda, al sud, 500.000. Davide si rese conto di aver sbagliato a fare il censimento del popolo e lo riconobbe davanti al Signore.
Ho peccato molto. Ho agito come un pazzo, ma tu, Signore, perdona la mia colpa. Allora il Signore parlò a Gad, profeta alla corte di Davide.
Va a trovare Davide e digli: il Signore ti propone 3 alternative. Scegline una e il Signore farà come dirai.
Il mattino dopo Davide si alzò e ricevette la visita di Gad, che gli riferì la decisione del Signore. Allora Gad gli disse:
scegli fra questi 3 castighi, una carestia di 7 anni in tutta la regione, oppure un attacco di nemici che ti metteranno in fuga e ti inseguiranno per 3 mesi, oppure 3 giorni di peste in tutto il territorio. Pensaci e decidi quale risposta devo dare al Signore che mi ha mandato.
Davide rispose a Gad: non ho via d'uscita. Non voglio cadere nelle mani degli uomini, preferisco cadere nelle mani del Signore, perché grande è la sua bontà.
Allora il Signore colpì con la peste il paese, da Dan a nord fino a Bezabea a sud. La peste cominciò quel mattino e durò fino al tempo fissato. Morirono 70.000 persone. Ma quando l'angelo del Signore stava per lanciare la distruzione su Gerusalemme, il Signore decise di interrompere la disgrazia e ordinò all'angelo sterminatore del popolo: «Basta! Fermati!»
In quel momento l'angelo si trovava sopra il coltire di Arauna, il Gebuseo. Quando Davide vide l'angelo che colpiva il popolo, si rivolse al Signore e pregò: «Io solo ho sbagliato, il pastore ha peccato, il gregge non ha nessuna colpa, punisci me e la mia famiglia». Quello stesso giorno Gad andò da Davide e gli disse:
«Va a innalzare un altare al Signore nel cortile di Arauna, il Gebuseo». Davide fece come gli aveva ordinato il Signore per bocca di Gad. Arauna vide il re e i ministri che andavano da lui. Andò loro incontro, si inchinò fino a terra e chiese al re: «Come mai il mio re viene da me?»
«Per comprare da te questo cortile», rispose Davide. «Voglio costruirvi un altare in onore del Signore, perché la pestilenza resti lontana dal popolo».
«Prendilo pure, o mio re», rispose Arauna, «e offri i sacrifici che vuoi, anzi, ti dono i miei buoi per il sacrificio e questo carro e gli attrezzi per il fuoco. Il tuo servo Arauna, o re, ti dona tutto, e il Signore tuo Dio accetti la tua offerta», concluse Arauna. Ma il re gli rispose:
«No, desidero comprare tutto al giusto prezzo. Non voglio offrire al Signore sacrifici che non mi costano nulla». Davide comprò il cortile e i buoi per 50 pezzi d'argento. Costruì là un altare al Signore e offrì vari sacrifici. Il Signore mostrò la sua bontà verso tutto il paese e cessò di colpire il popolo di Israele.